Ok, allora dicevamo, questa cosa delle epoche e della scala sarà piuttosto interessante, ci dovremo riflettere a lungo, perché è una di quelle questioni, secondo me, non abbastanza focalizzate nel discorso sull'ambiente che invece dovrebbero tenerne conto, nel senso che appunto noi abbiamo una scala di ragionamento, una scala di comprensione di noi stessi, che riteniamo essere in qualche modo comparabile con quella del pianeta e dell'ambiente quando non lo è manco lontanamente. Cioè, nella nostra storia, in termini geologici, non so se avete mai visto quei famosi casi, la creazione della Terra in 24 ore, ecco, noi siamo comparsi praticamente tipo, che ne so, 30 secondi prima di mezzanotte, tanto per dirla, no? Quindi c'è tutta la parte prima che, già beh, che volevamo fare, ci frega niente, no, non è proprio così semplice. Però, come dire, quello che rende difficile parlarne è il fatto che noi siamo, oltre a non saperci rappresentare in termini di scala cosmica e il rapporto con l'ambiente e con quanto sappiamo anche scientificamente dell'ambiente, il problema è che siamo anche tendenzialmente autoillusi su una lunga serie di nostre caratteristiche. Cioè noi ci riteniamo qualcosa che ha dei riflessi concreti secondo noi, ma non lo siamo. Tanto per dirne una, noi ci riteniamo perfettamente razionali quando siamo ben lungi dall'esserlo. Quindi, come vedete, già così semplicemente la questione dell'ambiente si rivela una questione che è una specie di cartina di tornasole di tutti quelli che sono le nostre difficoltà cognitive. Noi abbiamo una conoscenza. Diamine, no? Poi abbiamo fatto tante cose, ogni volta tutti dicono, ma come abbiamo scoperto la medicina, la luce elettrica, cioè, per carità, nulla da dire in proposito. Però questa cosa non esaurisce assolutamente la complessità dei temi, né ci garantisce una pari conoscenza e comprensione di noi stessi. Anzi, sembra che più capiamo, meglio capiamo l'esterno e meno capiamo l'interno. E l'interno invece è piuttosto importante, perché, che ci abbiate pensato o meno, anche se poi la retorica corrente dice tutt'altro, tu agisci sulla base di motivazioni interiori, no? Tutte quelle cose sulla cultura del fare di cui si parla, no? Come se il fare accadesse in una sfera astratta dove nessuno ha inserito delle volontà, dei desideri, dei bisogni, degli interessi. No, uno fa delle cose perché ci ha pensato, che poi lo voglia ammettere o meno, che poi sappia di averci pensato o meno, tra l'altro, è un altro discorso. Quindi se noi vogliamo in qualche misura cominciare a mettere un po' meglio a fuoco il problema dell'ambiente, dobbiamo cominciare a mettere prima a fuoco il problema noi. Noi siamo il problema, in larga misura. Noi siamo il problema perché, riprendendo rapidamente la questione della scala di cui parlavo prima, vedremo che ci sono delle evidenze scientifiche ormai piuttosto solide, che dicono che noi abbiamo iniziato la nostra carriera di esseri umani, cioè abbiamo posto i primi passi letteralmente sulla strada dell'umanità 3 milioni e mezzo di anni fa, che sono tanti, 3 milioni e mezzo sono tanti. Siamo arrivati fino a qui e da quando siamo diventati razionali, tra virgolette, in 3.000 anni più o meno stiamo rischiando di estinguerci. Che a me non sembra proprio questo grosso risultato, se devo dire la verità, no? Siamo andati avanti per 3 milioni e mezzo d'anni prima, più o meno bene, con le glaciazioni, i terremoti, le catastrofi, tutto quello che è successo nel frattempo, poi improvvisamente da soli ci stiamo cancellando dopo essere diventati una quantità inusitata di membri di questa specie. Quindi, insomma, c'è da pensarci sopra un attimo. Ad ogni modo, questo era soltanto per darvi un po' la prospettiva, perché vorrei evitare di aggredirvi, come al solito, con troppe questioni complicate, per cui cominciamo oggi invece parlando del problema dell'ambiente, che un attimo più, in quanto problema, non in quanto poi ricadute pratiche, perché lì se no ricadremmo un'altra volta nel disastro. Allora, il problema dell'ambiente, cosa ci dice? Storicamente, come vi dicevo, nasce come, diciamo, primo nucleo profondo, come prima intuizione, nasce con la bomba atomica. Prima della bomba atomica nessuno si era posto manco lontanamente la questione della possibilità che noi avessimo un ruolo in quello che stava succedendo nel mondo. Questo poi lo vedremo molto meglio, però insomma, tanto ve lo anticipo. Con la bomba atomica dicono molti autori che la scienza perde la sua innocenza. Una scienza che si era raccontata oramai da. E tenete presente anche qui, sono secoli che andiamo avanti con questa storia, dal 1650 più o meno, quindi sono 300, 350 anni, quasi 400 ormai. La scienza si era raccontata come uno strumento neutrale, puro, positivo, assolutamente capace soltanto di darci risultati positivi, di migliorare la nostra vita. Cosa che dal punto di vista materiale in parecchie aree del mondo ha fatto. Bisogna fare tutta una serie di distinguo, no? Perché poi dice, vabbè, ma qui le cose vanno bene, ho capito, vanno a parlare con quelli che stanno in Burkina Faso e magari hanno una prospettiva un po' diversa. Però, quindi questo ha alimentato cosa? Il famoso mito del progresso, no? Il fatto che il domani sarebbe stato sempre migliore dell'oggi, una serie di espressioni anche in qualche modo ironiche che un autore di cui parleremo spesso, che è Michel Maffesoli, usava molto, molto ad hoc, no? Cioè, parlava dei domani che cantano, queste cose quasi liriche, per descrivere le meraviglie del progresso, che se andate a farvi un giro nelle pubblicazioni del tempo, nelle manifestazioni culturali del tempo, e qui parliamo degli anni 50 ancora, no? Erano perfettamente funzionanti ancora, anche se appunto negli anni 50 già avevamo avuto, no, le prime questioni. La questione fondamentale è quella appunto dell'energia atomica. La questione centrale è quella dell'energia atomica perché? Perché l'energia atomica ci mette in mano uno strumento che tutti alla fine percepiscono capace di turbare gli equilibri globali. Fino ad allora si pensava che qualunque cosa noi facessimo comunque fosse, come dire, no, irrilevante, mettiamola così. Con la bomba atomica questa irrilevanza improvvisamente scompare. Noi siamo in grado di fare danni su scala globale. Tant'è che poi se seguite la questione appunto del problema dell'ambiente vi accorgete che viene più o meno scandita da tutti gli incidenti nucleari che occorrono nel frattempo. La famosa centrale di Three Mile Island, la centrale di Chernobyl, dopodiché Fukushima, insomma, di fatto la gran parte della questione ambientale è strettamente correlata con la questione atomica. Questa. Quindi figuratevi quanto è bello sentire quell'idiota di Putin che ci dice che pensa di utilizzare le armi nucleari, cioè quelle cose che proprio veramente dice, ma pensavo che fossimo... Vabbè, il decennio della marmotta, questo, sembra che, da quelli che hanno eletto, ai temi che sono tornati su, sembra di stare un'altra volta negli anni 50, in versione farsa. Quella almeno è la tragica, c'è cioè una sua dignità. Qui stiamo in una situazione che francamente trovo anche difficile descrivere. Ad ogni modo, questo è il punto. Perché la questione è così... Cruciale. È così cruciale perché appunto improvvisamente ci mette di fronte a delle responsabilità dalle quali stavamo facendo i salti mortali per non essere coinvolti. No, perché improvvisamente appunto siamo noi quelli che hanno il ditino sul pulsante rosso. Se qualcuno schiaccia il pulsante rosso, probabilmente la vita come la conosciamo sulla Terra cambia. Tra l'altro vi faccio presente che la retorica con la quale affrontiamo questo discorso è una retorica assolutamente anche lì sbilanciata, no? Il pianeta ha bisogno di noi, il pianeta se ne strafotte, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Perché se pure noi facessimo la guerra nucleare e ci autosterminassimo tutti quanti, 10.000, 20.000, 30.000, fra 500.000 anni, c'è tutta un'altra situazione, ci cioè siamo dimenticati tutto quello che abbiamo combinato, noi siamo cancellati, tutte le nostre vestigia sono cancellate, probabilmente ci sono altre catene montuose, cioè il pianeta, noi col pianeta non siamo comparabili. Non è il pianeta che ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di noi perché altrimenti facciamo un disastro e se volessimo essere eticamente corretti, anche le altre specie viventi avrebbero bisogno che la piantassimo perché quelli veramente non hanno colpa. No, il pianeta sopravvive, le altre specie probabilmente no, o perlomeno buona parte delle altre specie ce la giochiamo come stiamo d'altronde facendo a dei ritmi industriali anche adesso, perciò insomma questa cosa richiederebbe, no, un minimo di presa di consapevolezza. Però appunto la questione è che noi veniamo posti di fronte a una improvvisa capacità di far danno che ci travolge perché non siamo assolutamente adeguati al compito fondamentalmente, perché noi abbiamo sviluppato in particolare nel breve lasso della modernità una serie di competenze esterne, quindi capacità di intervento ingegneristico, calcolo, eccetera, 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 ma abbiamo tralasciato clamorosamente qualunque tipo di presa di consapevolezza di quello che è il processo del conoscere. Quindi noi di fatto abbiamo improvvisamente scoperto, come dice Beck, in Condizione Umana stavolta, abbiamo scoperto che dovevamo arrivare alla seconda metà del Novecento per scoprire ciò che non sappiamo di non conoscere, che è una formula un po' strana, però si sposa perfettamente con una teoria della conoscenza complessa che dovrebbe in qualche modo aiutarci da questo punto di vista. La teoria della conoscenza complessa la tiriamo fuori da Edgar Morin. Ci sono tanti altri, però insomma diciamo che lui è quello che secondo me l'ha intuita per primo e l'ha esposta meglio, nel senso che Edgar Morin ha una produzione, ha compiuto 100 anni adesso. Quindi, come dicevo, la sociologia va bene, nel complesso uno può anche dire, sai, come Rolling Stones, loro suonano, io studio, però facciamo tutti secoli di vita. E continua a scrivere poi, oltretutto, quindi non so, 100 anni di quelli che non continua a partecipare a cose, potrebbe essere connesso per il festival, insomma, è un personaggio peculiare, devo dire. E lui ha scritto 6 volumi sul metodo, che sono belli impegnativi, quindi non ve li raccomando. Però parimenti ha fatto tutta una serie di pubblicazioni invece divulgative, perché si è reso conto che era una cosa che sarebbe stato opportuno che capissero in tanti, non solo quelli che se leggono 6 volumi. E quindi ci sono una serie di questi librini che trovate quasi tutti da Raffaello Cortina, molto interessanti. Uno si chiama La testa ben fatta, poi abbiamo Insegnare a vivere, poi adesso ci sono le 7 lezioni sul pensiero complesso, è uscito uno che si chiama Svegliamoci, che già è tutto un programma pure lui. Quindi useremo Edgar Morin per capire un po' meglio perché la conoscenza non è così come ce la raccontiamo. Il che ovviamente non vuol dire minimamente che la conoscenza sia brutta e che dobbiamo smettere di conoscere e magari diventare tutti quanti eremiti da qualche parte, chiusi nei nostri saghi di stoffa grezza. Vuol dire semplicemente che è una di quelle imprese umane che, essendo un'impresa umana, è parziale, perfettibile e incompleta, come quasi tutto ciò che facciamo, perché insomma, voglio dire, uno dei grandi problemi che noi abbiamo sta esattamente nel fatto che questa cosa non l'abbiamo capita, ma da prima, da quando siamo comparsi non l'abbiamo capita. E questo lo scopriremo vedendo tante cosmogonie. Io me ne presento un paio al volo, tanto per capirsi. Dove comincia a essere evidente il problema del rapporto sbagliato con l'ambiente. Già da allora non abbiamo capito mai niente fondamentalmente. Però, siccome prima non avevamo gli strumenti per fare danno, tutto sommato chi se ne frega. Da quando abbiamo gli strumenti per fare danno, abbiamo fatto danno, perché non ci siamo mai ben compresi come parti di un equilibrio ecologico. Noi siamo sempre stati noi e la natura. La natura stava lì per sue ragioni, che adesso cerchiamo di mettere a fuoco, però insomma non era un nostro problema, andava avanti per, non so, gli dèi, Dio, il caso, le leggi di Newton, quello che vi pare, ma non c'entravamo niente. Ecco, questa prospettiva purtroppo non è cambiata nel tempo. Noi continuiamo a ritenere di non avere a che fare con questa storia. Finalmente la scienza si è convinta che invece ci sono anche delle nostre, come dire, colpe, no? Ma fino a 10 anni fa, se sentivate un qualunque tipo di convegno, fino a quando è stato quello a Rio de Janeiro, nel 98 mi sembra, insomma, ecco, lì si è cominciato a vedere un minimo di comprensione. Ma prima la gran parte della comunità scientifica diceva, no, figuratevi, che c'entriamo noi? Sono cose che capitano, equilibri globali, tutto quello che vi pare, ma l'uomo, poverino, non c'entra niente. Invece no, c'entriamo anche, magari non soltanto, ma c'entriamo anche, ci abbiamo messo del nostro e di conseguenza dovremmo cominciare a riconsiderarci, riconsiderare il nostro posto nel mondo, riconsiderare la nostra stima di noi, imparare a capire che vuol dire conoscere, perché il grande problema è lì, noi diamo la conoscenza come un processo oggettivo e scontato, cioè qualcuno ti dice una cosa, tu la prendi, la assumi e la usi, fine, no? O sbaglio? Se vi dicessero descrivimi la conoscenza, facciamo il giro al contrario. Riccardo,
Sì,
giusto?
Riccardo. La conoscenza è sapere qualcosa e saperla spiegare a qualcun altro e
Ok.
applicarla. Non è facile così.
Vedi, e quello è uno dei punti che mette in luce giustamente Morandi, dice, cioè, parliamo tanto di conoscenza, ma non conosciamo la conoscenza, non sappiamo di fatto come funziona la conoscenza. E per gente che sta all'università, ovviamente voi c'entrate poco perché dovrebbe essere un nostro problema, però è buffo, no? Cioè dare per scontato tutto quello che tu fai, lascia un po', così che io ti possa dire, allora guarda, il 23% fa questo, il 12% fa quello, il 15% fa questo, se fai questo fai quello, per carità, carino, ma insomma lascia un po' il tempo che trova, soprattutto visto che poi manco funziona. Ci vogliamo provare? Ovviamente, vi ripeto, non è nulla di valutante, è un modo per avere stimoli, capire cose, prospettive, eccetera, farvi venire qualche dubbio, che è sempre un'attività divertente.
Non sapere che lo attingiamo sia dagli altri che dal nostro io, un miscuglio di informazioni, tutto
Ok.
esperienze.
E come vedete, già da due interventi abbiamo due dimensioni della conoscenza diverse. La conoscenza è un processo complesso, no? Quindi per certi versi è quello che dice lui, per certi versi è quello che dice lui Sulli.
La considererei la capacità di comprendere un fenomeno o di attingere oppure di riprodurre le informazioni senza attingere da elementi esterni come può essere un libro oppure un sito
Quindi una cosa autonoma, dici tu.
internet. O qualcosa che sappiamo di poter esporre, di poter prendere le informazioni che abbiamo dentro noi stessi, salvate in memoria se vogliamo, oppure, come dicevo, la capacità di comprendere un fenomeno.
Ok.
Sì, anche io avrei detto una cosa simile, ma anche magari il rapporto tra noi e ciò che ci circonda, ciò che è esterno, quindi un sapere che non deriva appunto soltanto da uno studio, da qualcosa di dato per scontato.
Conoscenza è, diciamo, un processo in continuo divenire, che più si scava, più si cerca comunque di. La vera conoscenza, secondo me, non è qualcosa che non verrà mai raggiunta. Però uno cerca sempre di avvicinarsi il più possibile a questo, alla conoscenza, ma comunque bisogna partire dal presupposto che una conoscenza totale è, diciamo, impossibile, quasi impossibile da raggiungere. Quindi è un processo in continuo divenire che non vedrà mai il suo percorso finale, perché anche un libro, io posso leggere lo stesso libro 5, 6, 10 volte, magari in quelle pagine troverò sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che magari prima non avevo notato, che mi farà andare avanti nell'avere un quadro generale di una comprensione di un qualsiasi concetto.
Allora, penso anch'io che la conoscenza penso che non abbia limiti, però penso anche che sia ciò che scandisce il nostro tempo, sia anche a livello temporale della nostra vita, ciò che segna anche la nostra crescita, come persona, a livello culturale, parte dai bambini e progredisce negli adulti senza mai trovare un punto di arrivo, senza mai sottolineare magari un concetto più importante rispetto a un altro modo che onestamente non saprei definirla, perché è molto, penso che sia tanto generale quanto personale, e dipende anche dall'uso che noi ne facciamo. Magari c'è chi ha più conoscenza ma non la mette neanche in pratica, o magari c'è chi fa finta di conoscere e invece
Quelli ne abbiamo tanti. Bene, quindi dunque possiamo tirar fuori in qualche misura, no? Una serie di elementi che ci dicono che più o meno la scienza è appunto un processo di accostamento al reale che ci vede coinvolti in prima persona nella questione, tanto per dirne una, e che ha spesso e volentieri delle finalità operative, no? Strumentali, per molti versi. Però non solo, il problema è qui, nel senso che questo processo è accidentato, non è oggettivo come ce lo stiamo raccontando da un po' di tempo a questa parte, cioè non ha delle certezze sulle quali tu dici ok, ma questa cosa lo so e vado avanti. La conoscenza è in prima analisi, frutto di un processo di riduzione. Questa cosa è quello che dobbiamo cominciare a comprendere. Perché? Perché noi siamo esseri imperfetti, tornando a bomba, no? Ovvero sì, abbiamo una capacità che riteniamo collocata esclusivamente nel cervello, su questo dovremmo discutere, ma comunque mettiamola lì per il momento perché è comoda, comunque posta nel cervello, di interpretare il mondo in modi diversi, verosimili perlomeno, no? Non sappiamo, non vogliamo entrare nel dibattito della verosimiglianza, la realtà, la verità, perché diventa una cosa filosofica e diventiamo matti, però insomma diciamo che tendenzialmente riteniamo di poter incidere sul mondo in certi modi e questi poi si verificano, nel senso che gli aerei volano, quindi di fatto lì qualcosa l'abbiamo capita bene. Però perché vi dico un processo di riduzione? Perché? Perché noi riusciamo a fare questo lavoro, dobbiamo semplificare ciò che ci circonda. Che ciò che ci circonda, se lo dovessimo prendere senza filtri, sarebbe troppo. Una delle definizioni migliori di... ho visto le papere, ma sono un attimo distratto. Una delle definizioni migliori di questo discorso, di questo quadro, è la definizione di cultura di Max Weber. Ora probabilmente qualcuno se la ricorderà, qualcuno no, ve la dico perché... Che cosa dice Weber? Dice, la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo alla quale l'uomo dà senso e significato dal suo punto di vista. Ci sono una serie di elementi enormi, so poche parole ma c'è da ci basterebbe per fare tutto il corso fondamentalmente, cercheremo di no, però qualcosa tocca tirarla fuori. Allora cosa ci dice Weber in prima istanza? Ci dice che siamo circondati da un reale che si chiama in tedesco Realität, tanto per darvi, perché loro hanno parole per quasi tutto, quindi c'è questa cosa, che ci supera, che è incomparabile, incommensurabile, noi ci stiamo immersi dentro, ma non, no, se dovessimo fare i conti direttamente con lei. Quindi che facciamo noi di fatto? Noi semplifichiamo questa Realität scegliendone alcuni elementi, che poi organizziamo nella sezione finita. Ok? Quindi l'atto culturale, infatti poi Weber va avanti dicendo noi siamo esseri culturali, e l'atto culturale non è un atto culturale che tu poi sottometti a una gerarchia per cui c'è una cultura che è meglio di un'altra, perché le culture tutte servono a creare sezioni finite all'interno delle quali poter vivere. Stop. Dopodiché, che lo faccia in un modo, lo faccia in un altro, te può andare bene, non te può andare bene, non è un problema. Noi potremmo dire, per esempio, che la nostra cultura al momento non sta andando benissimo, perché questa sezione finita che ha generato, un po' non è più finita perché sta esplodendo da tutte le parti, e un po' non sembra in grado di garantire la sopravvivenza di quelli che ci stanno dentro. Quindi potremmo criticarla piuttosto puntualmente da questo punto di vista, no? Laddove altre culture che ci siamo peritati di cancellare dalla faccia del pianeta, come le culture degli indiani pelle rossa d'America, questo equilibrio l'hanno percepito molto bene. Dimmi.
Una domanda, ma un sinonimo di cioè cultura in questo caso assume un significato tipo di società, modello societario?
Cultura è un termine enorme. Da questo punto di vista cultura di fatto coincide con... col mondo nel quale, sì, bisogna del mondo nel quale vivi fondamentalmente, è pervasivo, perché? Perché di fatto a questo punto, come vedete, per esempio, l'opposizione classica natura-cultura non sta più in piedi, no? Noi stiamo venendo, ancora veniamo, molti di noi ragionano in termini di una dicotomia natura-cultura, ovvero sia il mondo al di fuori e noi che facciamo tre cose. Ma non è che il mondo al di fuori è esente dal nostro intervento, perché già il fatto che lo si consideri mondo al di fuori è un atto culturale. Non so se è chiara la questione. Cioè non c'è una cultura, una natura intatta, incontaminata, vergine, fuori dal nostro, perché tutto quello che noi abbiamo costruito è comunque un atto culturale. È un modo per appunto creare questa sezione finita. Noi abbiamo fatta trincerandoci nel fatto che c'è una parte di mondo che ci compete, nella quale operiamo, che viene di solito considerato appunto il sociale, la società, e ciò che c'è fuori, dove invece appunto valgono altre leggi, valgono altri criteri, e noi siamo ospiti per certi versi. Quindi da una parte c'è questo costante divenire, no, perché questo ci dice Weber, cioè l'infinità priva di senso del divenire del mondo, quindi il mondo avviene costantemente, diviene, non è fermo, non è dato, è un processo cosmico all'interno del quale ci siamo noi che in qualche modo, come Ice Age, quello che mette le dita dentro le cose, no, cerchiamo di tenere le cose un minimo ferme per poterci poi fare i conti e per poterci. Quindi, come facciamo a fare questa cosa? Lo facciamo riducendo. La conoscenza, come la concepiamo noi, come è fatta oggi, quella che abbiamo a disposizione per quello che siamo, è un atto di riduzione. Questo che vuol dire? Vuol dire quello in qualche modo che, dice, che vi dicevo di Beck prima, ovvero sia, riprendendo anche Socrate, che a me non è che stia troppo simpatico, però insomma a volte so di non sapere. No, noi normalmente lo interpretiamo come sogno ignorante con una ciabatta, il che va bene perché è vero, però non è solo quello. So di non sapere, se lo applico al concetto di conoscenza come ve l'ho appena presentato, implica che mi rendo conto che ci sono degli aspetti del mondo che non conosco. Ma, e questa cosa va chiarita subito, non è semplicemente che non li conosco perché non li ho ancora scoperti o compresi. Non li conosco perché non li posso conoscere. Perché quando io faccio delle scelte riduttive, alcune parti restano fuori. Non le contemplo proprio, non ne ho consapevolezza, non ci sono dal mio punto di vista, è una cecità selettiva. Non so se è chiara questa cosa. Se per sbaglio lasci fuori dal tuo quadro di rappresentazione qualcosa di fondamentale, hai dei problemi, perché chiaramente no. Quindi, come vedete, il processo di conoscenza diventa qualcosa di estremamente complesso e molto più coinvolgente di quanto non immaginiamo, perché non è semplicemente un repertorio di informazioni su ciò che c'è, ma di fatto, se lo volessi considerare a pieno titolo, in tutta la sua complessità, di fatto è un processo di generazione di ciò che c'è e di ciò che posso dirne. Perché le cose esistono soltanto perché le faccio diventare cose io, non perché lo siano. Questa è una cosa che troveremo con un filosofo che si chiama Eugen Fink, che trovo geniale, che parla appunto della coseità delle cose. Noi le cose le abbiamo fatte così, ma perché le abbiamo fatte noi? Non so se vi rendete conto di quanto va a fondo la questione. Quello è il punto. Tutto il mondo è quello che è perché noi ci siamo educati a vederlo in risposta a questo tipo di impostazione. Anche la vista, che sembra sta cosa ovviamente oggettiva e sintetica, noi sappiamo bene che va educata a riconoscere le profondità, a riconoscere i confini, a distinguere gli oggetti, eccetera, perché di suo ti darebbe una serie di macchie di colore, una serie di informazioni che non sono quelle che ci servono. Tant'è che quando chi era? Diderot, mi sembra, non mi ricordo, dovrebbe essere Diderot, incontra un cieco che recupera la vista, scrive quindi un trattato su questo discorso e si accorge che il cieco quando recupera la vista non vede come lui. Bisogna insegnare al cieco a vedere perché lui vede altro. So se è chiara questa cosa. Noi dipendiamo dai nostri sensi, ma i nostri sensi non sono anch'essi fatti belli e definiti. I nostri sensi vanno educati pure loro. E nell'educare, ovviamente, tu cosa fai? Orienti. Perché l'educazione è questo, no? L'educazione vuol dire condurre fuori da un certo stato verso un altro stato. Ma tutto questo è oggetto di scelta, di intervento, di creazione. Non c'è un qualcosa di dato nel quale tu ti muovi, che sarebbe molto più comodo per certi versi, no? Però non è così. Tu vieni educato a utilizzare i tuoi sensi, a far modo, in modo che i tuoi sensi ti diano dei messaggi che confermano una serie di impostazioni che hai ottenuto strada facendo nel tuo lungo processo di socializzazione, nella tua lunga storia evolutiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite perché è così, dal mio punto di vista, fondamentale recuperare questa consapevolezza della genesi della conoscenza. Perché la conoscenza è qualcosa che è plasmabile, è qualcosa che è in grado di cambiare le cose, è qualcosa che è in grado di cambiare noi, è qualcosa che va presa con un pizzico di intelligenza e di sale, come dicevano, no? La saggezza, non è casuale che oggi, grazie, che oggi se ne riparli tanto di questa idea di saggezza. Perché? Perché la saggezza è quel modo di compensare le difficoltà e i possibili errori in cui ci induce la conoscenza. La conoscenza è irta di errori. E dovremmo saperlo bene, anche perché la stessa scienza, che poi vedremo un po' più nel dettaglio, inizialmente come si presenta, quale presenta come sua strategia fondamentale? Quella del trial and error, prova e sbagli, finché non trovi una cosa che più o meno ci sta. Ecco, questo sarebbe molto sano se noi lo capissimo, no, perché è così che funziona. Tu ci provi, se te va bene poi puoi anche cercare di capire perché è andata bene, eccetera, eccetera, ma vuol dire che ci stai provando. Che è un processo, come diceva giustamente Davide, vero? Di approssimazione al limite. Ma tu al limite non ci arriverai mai, perché tu in quel lì c'è anche altro che tu non vedi. Perché, e credo che su questo faremo il primo piccolo break, perché queste sono delle mazzate piuttosto significative, qual è il problema? Che tu comunque, pur stando nella sezione finita, non è che non stai anche nell'infinità priva di senso. Vorrei che fosse chiara questa cosa, cioè non è che la sezione finita è un riquadro all'interno del quale le cose vanno come dici tu, è uno spazio simbolico all'interno del quale sembra che le cose vadano come dici tu, ma c'è anche tutto quello che tu non vedi che opera. Ecco perché poi Beck, nella Metamorfosi del mondo, pone l'accento sugli effetti, i side effects, gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali non sono degli errori, cioè sono degli errori per certi versi, ma non nel modo in cui li intendiamo noi. Gli effetti collaterali sono le conseguenze di ciò che non sappiamo su ciò che facciamo. E siccome non lo sappiamo, ovviamente non abbiamo modo di metterci le mani. Non so se è chiara sta cosa. Capite? Quindi che succede? Che il conoscere è un atto parziale che ci dà delle linee di intervento più o meno precise su certe tematiche. Però man mano che io amplio la scala del mio agire, coinvolgo sempre più porzioni del mondo che non conosco, che però retroagiscono su ciò che faccio. Vedremo l'idea di ecologia dell'azione di Morin, che è esattamente questa. No, noi dovremmo essere più cauti nell'agire, perché non abbiamo la vaga idea di ciò che saranno le conseguenze del nostro agire. E qui non solo per ciò che non sappiamo, ma pure per ciò che sappiamo. Perché io non ho idea di cosa comporti un qualunque gesto banale che faccio oggi fra 50 anni. E non sto manco andando particolarmente lontano nel tempo, no? Io vi parlerò anche di una cosa che sto di un autore che sto studiando ora, che si chiama Stuart Kaufman, non so se lo avete mai sentito nominare, mi sembrava improbabile, che è un biochimico della scuola di Santa Fe, dell'Istituto di Studi della Complessità di Santa Fe, un personaggio di una certa rilevanza, che ha preso svariati premi internazionali, insomma, teste, serie, che come tanti altri fisici, biochimici e altri specialisti delle scienze dure, sta ponendosi dei problemi di conoscenza. Perché quelli che operano con le scienze dure, i più intelligenti, si rendono conto che ci sono delle conseguenze di questa impostazione meccanicistica del mondo che stanno creandoci delle grosse difficoltà. E se se ne rendono conto loro, diciamo, dovremmo rendercene conto meglio noi, che siamo in grado di vedere il processo non nella sua, nel suo farsi meccanico, legge per legge, costante per costante, eccetera, ma nella genesi della questione. Cioè noi dobbiamo imparare a riconoscerci come esseri culturali, ma nel senso forte, capite? Il che vuol dire che siamo anche parte integrante del divenire del mondo. Questa era una cosa che Weber aveva capito benissimo. E questo ci dice anche cosa? Che noi, come strategia culturale di lungo periodo nella nostra cultura, noi stiamo scappando dalle nostre responsabilità. Noi abbiamo creato un modo di concepire il mondo nel quale non è colpa nostra. E vi proporrò come ipotesi di ragionamento il fatto che la stessa idea di realtà oggettiva di fatto sia un alibi colossale. No, perché la realtà oggettiva di fatto cosa fa? Nega quello che vi ho appena detto. Realtà oggettiva vuol dire che io descrivo qualcosa in termini concreti, perfetti e sufficienti. Quindi o accetto la conoscenza come un processo in divenire o accetto la conoscenza come una produzione di dati. Noi oggi la stiamo accettando come produzione di dati e i risultati temo siano piuttosto evidenti per tutti. Ok? Facciamo il... Allora, per chiarire un po' meglio... Sì. Per chiarire un po' meglio il tema, cominciamo a vedere la prima delle definizioni di paradigma di cui ci occuperemo, perché paradigma è un concetto estremamente importante e utile per capire bene queste cose, ma va formulato, riformulato, compreso. Da dove viene il paradigma? Viene dal latino, come probabilmente saprete, nel quale sta a dare gli elementi, diciamo, fondamentali per poter utilizzare un verbo. Quelle poche cose con le quali tu sei in grado di costruire tutta quanta la coniugazione. Quindi, traslando il significato, il paradigma cos'è? Una serie di cose, per il momento le chiamiamo così, grazie alle quali è possibile fare molto altro. Sono, diciamo, degli degli spunti germinali, degli strumenti di base, degli assiomi, chiamiamoli un po' come ci pare, perché poi avremo modo di ampliare un po' il discorso. Chi è che recupera questo termine nella cultura corrente? Un tale Kuhn, Thomas Kuhn, che scrive un libro che si chiama, a parte le papere chiaramente, Kuhn dovrebbe essere così se non sbaglio, che scrive La struttura delle rivoluzioni scientifiche, se non erro. Dovrebbe essere questo il titolo, eventualmente controllate e censuratemi. Però insomma è un testo seminale anche lui, degli anni 60, se non ricordo male, metà anni 60, dove appunto Kuhn, che è uno dei primi filosofi della scienza fondamentalmente, comincia a fare un minimo le pulci al modo di conoscere scientifico. E cosa ci dice Kuhn? Kuhn utilizza il termine paradigma in modo molto mirato inizialmente, nel senso, cos'è il paradigma? Il paradigma di fatto è una qualche ricerca molto ben fatta all'interno di una comunità scientifica cui tutti gli altri si rifanno per fare le loro ricerche. Ok? Diciamo un modello fondamentalmente, detta così, semplicemente. Però si rende conto molto bene Kuhn che questo è soltanto un primo step. Non è sufficiente, cioè, per carità, accade che ci siano quelli che fanno una cosa mirabolante e tutti gli altri, no, si mettono lì e replicano questo discorso. Però non è abbastanza, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa d'altro, no? Anche perché, che succede, dice Kuhn, che questo discorso dell'accumulabilità del sapere vale fino a un certo punto. Quando, diciamo, a un certo punto la porzione di realtà che viene investita da questo atto di sapere si allarga, cominciano a comparire delle anomalie, dice Kuhn, delle piccole crepe, delle incongruenze, dei dettagli che non tornano. Perché? Perché, come dicevamo giusto appunto prima, se questo, mettiamo a un certo punto, è il nucleo paradigmatico, lì le cose funzionano come è detto. Quindi non abbiamo nessun tipo di problema, se faccio degli esperimenti che rientrano lì, quelli si verificano, tutti possono rifarli, tutti possono usarli come step per andare oltre, e quindi io amplio un po' la questione. Diciamo che in questo raggio ancora le cose, a meno di, come dire, eventi particolarmente, ancora tengono. E quindi io vado avanti, accumulo il sapere e arrivo in un punto nel quale invece cominciano a comparire dei fenomeni che non sono più spiegabili sulla base di quanto affermato dal paradigma. Quindi le anomalie, dice Kuhn, sono dei fenomeni non spiegabili all'interno del paradigma. Dovrebbero esserlo, ma che invece non, i dati non tornano. Che succede a questo punto? L'esito finale di questo discorso sarà un nuovo paradigma, ci dice Kuhn. Però non è che la cosa accade in modo indolore. Perché? Perché il paradigma ha una sua inerzia, no? E qui, come vedete, cominciano a comparire quei temi che abbiamo toccato già prima con Morin sulle difficoltà e sulle distorsioni del conoscere. Perché? Perché il paradigma, se lo prendo e lo considero con un po' più d'attenzione, mi rendo conto che non è che rimanga limitato alla comunità scientifica. Sulla base del paradigma della comunità scientifica si strutturano tutta un'altra serie di cose, si strutturano una serie di interessi, una serie di politiche, una serie di progetti, una serie di privilegi, tante, no? Tante questioni che poi nel momento in cui questo paradigma dovesse dimostrarsi errato seguirebbero la sua sorte. E tanti non sono così entusiasti del seguire la sorte del paradigma, poi ci sono tutti quelli che hanno investito nel paradigma convinti della sua correttezza, che ci hanno giocato prestigio, carriere accademica. Insomma, come vedete, il discorso del paradigma ci riporta quasi senza volere alla dimensione sociale della scienza. La scienza non è un fenomeno cognitivo astratto che accade, come ce lo stiamo raccontando oramai da anni, se non da secoli, in uno spazio vuoto e vergine dove si muovono queste figure quasi angeliche, e guardate quanto la estetica risponde a questo discorso. Cioè, l'estetica del ricercatore oggi qual è? Qualcuno che è totalmente vestito o di bianco o d'azzurro, di cui non vedi altro che manco gli occhi perché c'hanno pure le cose, ci sono tutte luci intorno, è una figura che potrebbe uscire tranquillamente da un qualunque tipo di paradiso, no? Di mondo trascendentale. Cioè, la stessa rappresentazione della scienza oggi mira a fartela percepire come un'attività altra. È vero, è vero. A gran parte degli scienziati oggi ucciderebbe per poter brevettare una ricerca prima di un altro, farebbe carte false e spesso e volentieri lo fa pur di riuscire a ottenere dei risultati. Quindi questa purezza virginale della scienza, che è quella che la bomba atomica poi mette in crisi, è comunque una strategia retorica e comunicativa, è una strategia di potere. Perché la scienza dall'inizio si costruisce come anche strumento di potere. Se voi andate a prendere le dediche dei primi scienziati, quindi Copernico, Keplero, Galilei, tutti i grandi nomi della cosa, quando scrivono, dedicano i loro libri alle grandi figure potenti del tempo, perché chiaramente c'erano i mecenati, quelli che con cui dovevi diventare amico, i principi, eccetera, no? Che succede? Che il libro porta inizialmente una dedica. E in questa dedica la gran parte delle volte c'è scritto: sono solo io che sono capace di fare questa cosa. Quindi sappilo, ricordatelo e pagami. L'idea stretta, brutta, è quella. Nessuno aveva soltanto queste aspirazioni al conoscere disincarnato, quello che pretendiamo che esista noi. Non c'è mai stato questo conoscere disincarnato. Poi qualcuno può pure avere questo tipo di atteggiamento. Però nella gran parte dei casi l'atto del conoscere è un atto di intervento concreto sulla realtà con fini di potere, di prestigio, di reddito, di potenza e via discorrendo. Non a caso i primi si occupano di che? Della gittata dei cannoni, della rotta delle navi, tutte cose estremamente concrete, no? Che cui vai dal re, fai: io, guarda che se mi dai quello che ti chiedo, io ti faccio sparare 50 metri più in là, 100 metri più in là, con più precisione, e a te conviene. Non c'era sta cosa, no? Ho a mente i grandi destini dell'umanità. No, no. Poi chiaramente c'è anche questo, perché cioè, quello che vorrei che capiste è che il discorso che portiamo avanti si struttura su un altro paradigma, che poi vediamo meglio, che è questo, paradigma inclusivo. Cioè non è che dicendo questo, non è che dicendo questo voglio dire che quindi non esiste il fatto che ci sia qualcuno che fa ricerca per il piacere della ricerca, che anzi questa non sia una sua componente spesso e volentieri fondante. Però nel complesso dobbiamo anche dirci che non è vero che è soltanto attività disinteressata e priva di qualunque contatto con la realtà, perché non è vero. Quindi che succede? Che questi discorsi ci dicono che il paradigma ha degli strumenti più o meno consapevoli, più o meno raffinati per porsi al riparo da questo piccolo bombardamento di anomalie. E qual è uno degli strumenti chiari, classici? Beh, per esempio prendersela con l'errore umano, l'errore delle macchine, prendersela col fatto che si tratta di che costruire una serie di spiegazioni accettabili nel quadro del paradigma che giustifichino il perché questi fenomeni non sono comprensibili al suo interno. Quindi in qualche misura riassorbire queste anomalie. Questa la chiama con l'inerzia paradigmatica. Cioè, un paradigma, una volta che ha preso piede e si è assestato, non è che semplicemente perché accade qualcosa che non è in grado di spiegare viene messo da parte e sostituito con qualche cosa. Però che succede? Che quello che è osservabile finora è che man mano che continua ad espandersi questa pretesa di capacità giustificativa di comprensione e di intervento, le anomalie aumentano. Perché più è ampia la scala e più è probabile che tu vada in qualche modo a intercettare quei famosi aspetti che non sai di non sapere della realtà, che ti retroagiscono e ti complicano l'esistenza. A un certo punto il paradigma crolla. Ovviamente qual è il modello, diciamo, qual è il caso che noi abbiamo visto, uno lo stiamo vivendo adesso ma non ci stiamo facendo caso, l'altro caso che abbiamo visto finora qual è stato? L'avvicendarsi fra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano. Chiaramente, no? E abbiamo visto perfettamente queste dinamiche in atto, eppur si muove, quelli che te dicono notte carcere sono una pianta di stronzate, eccetera, 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 quindi c'è voluto il suo tempo. E questo però ci dice tante altre cose, perché pur essendoci voluto il suo tempo e pur essendo trascorsi 450 anni, noi non è che ci abbiamo ancora fatto pace con questo cambiamento, ragazzi. Perché se porto ancora un po' più in là la questione, mi accorgo che il paradigma diventa poi di fatto una pietra angolare del modo attraverso il quale io mi costruisco il mio mondo. Non è una cosa che è priva di... cioè, per carità, qui abbiamo parlato di tutte cose molto sociologiche, quindi potere, strutture, privilegi, ma non c'è anche di più. Cioè, io vivo in un mondo che, pur senza rendermene conto, è fortemente influenzato da quel tipo di sapere, che non è un tipo di sapere che rimane soltanto nei circoli scientifici, ma è un sapere che pian piano esce, esonda e struttura tutto ciò, tutti quelli che in qualche misura si trovano a vivere al suo interno. No? Quindi... il problema, che è un problema che viene messo molto bene in luce da Hannah Arendt in un bel libro, se volete leggerlo, si chiama Vita Attiva, dove si parla anche del nucleare, non a caso, perché stiamo proprio lì come guarda caso.
Abbiamo come testo
ermeneutica
con Marco,
sì.
Non a caso, ieri mi ha invitato a fare un laboratorio con lui, siamo più o meno, siamo lì. Ecco, quello è un bellissimo libro che potete leggere anche in quest'ottica, perché cosa ci dice? Ci dice che il passaggio dal tolemaico al copernicano non è semplicemente una questione scientifica del fatto che gira la Terra, il Sole, ma è un problema seriamente esistenziale per tutti noi. Perché le conseguenze quali sono? Che noi veniamo espulsi da una situazione che fondava tutti gli eccezionalismi precedenti, no? Perché dove eravamo noi? Al centro del mondo, con tutto che ruotava attorno a noi, guarda un po' da un punto di vista di importanza relativa come stai messo. Sei il focus di tutto quello che accade. E invece ci troviamo buttati su un sercio che gira intorno a una piccola stella, in fondo a un braccio della galassia secondaria, in un finimondo di spazio che non siamo in grado di concepire manco se ci applichiamo, perché ragazzi 18 miliardi di anni luce, insomma, puoi dire qualsiasi cosa a quel punto. Puoi dire, no, come diceva la guida intergalastica per l'autostoppista, allora, velocità ridicola, ecco più o meno uguale, perché tanto che quando li capisci tu 18 miliardi di anni luce. E come fai a avere una scala di rappresentazione e di comprensione dei 18 mil... non stanno in cena, e poi 18 sono pochi, ne sarebbero altri. Per cui, vabbè. Ad ogni modo, di fatto, è un decentramento esistenziale che sconvolge intere generazioni e continua a sconvolgere intere generazioni. Non a caso, per molti versi, con la scienza contemporanea ci sono dei rapporti più che conflittuali da parte di molti. Cioè, voi saprete il terrapiattismo, che è una di quelle cose apparentemente ridicole, no? Ma quindi pensiamoci, perché uno dovrebbe sostenere che la Terra è piatta? Contro qualunque tipo di evidenza, fotografia da tutte le parti, no? Tutto tondo, a un certo punto la Luna è tonda, perché la Terra dovrebbe essere piatta? E perché dovrebbero esserci complotti per i vaccini? Perché con tutto quello che saprete, temo, più che bene, no? È evidente che non ne siamo ancora venuti fuori da questa cosa, no? Anche perché non ce la siamo mai detta. Non so se è chiara la cosa, cioè noi adesso, cioè a Arendt, no, dopo 350 anni, cioè secondo me il fatto che potrebbe aver avuto dei riflessi, ho capito, ma sono passati 350 anni nel frattempo, non uno, e noi continuiamo a essere invece molto più inerti e resilienti di questo. Cioè noi abbiamo una costruzione e una concezione del mondo, ragazzi, che è per certi versi primordiale, per quanto ci si raccontino cose. Domanda di solito: perché ci sono 60 secondi e 10 decimi? Uno dei nostri problemi è che non ci facciamo mai uno straccio di domanda. Invece sarebbe carino ogni tanto farsi uno straccio di domanda. Noi abbiamo 24 ore, 60 minuti, 60 secondi, 10 decimi, 100 centesimi. C'è qualcosa che non vi torna?
Nel mezzo che utilizziamo per misurare, non so, valori tutti.
No, è che fino al secondo noi usiamo gli stessi strumenti che usavano i babilonesi.
Quindi vedi che c'è anche
sì. Concettualmente, fondamentalmente, i babilonesi avevano una matematica in base 12 e quindi torna tutto. 24, 60, no? Sono tutti multipli di 12, non sono multipli di 10. Quando abbiamo avuto gli strumenti fisici per misurare il tempo, invece si era affermato il sistema metrico lineare. Fondamentalmente l'idea è quella, però il fatto è che noi continuiamo a ragionare come gli assiro-babilonesi. Quello è il bello della cosa, cioè gli strumenti sono quelli, la costruzione del tempo è quella, non l'abbiamo cambiata, non è che abbiamo detto ok, adesso da d'ora in poi facciamo 20 ore, no, quelli sono rimasti. Sotto, già che ce l'avamo, ci abbiamo infilato quell'altri che vanno a decimi. Però, come vedete, l'inerzia è molto più pronunciata di quanto non sembri. L'inerzia è tutta lì, è tutto lì il grande punto sul quale dobbiamo focalizzarci. Perché ancora oggi, se voi aprite una radio, un'app, quello che sia, vi dice che il sole sorge alle ore X. O sbaglio? Ecco, il sole non sorge per niente da quando abbiamo il paradigma copernicano, no? Dovremmo dire compare all'orizzonte per via della rotazione terrestre, frase lunghissima. Però non è semplicemente il fatto che è più comodo dirlo, è che noi continuiamo a pensare che il sole sorga, perché noi non abbiamo rinunciato al fatto di essere al centro del mondo. Da qualche parte, nella nostra complessità umana, noi siamo decoccio, non lo vogliamo ammettere che invece succede questo, quindi ci sono, e quindi possiamo anche dire a quel punto che la terra è piatta e tante altre cose, perché comunque la negazione è una negazione che va ben oltre la capacità di essere convinti razionalmente. Vorrei che questo lo capiste, cioè noi stiamo vedendo sempre di più con i social media, probabilmente ancora meglio, che la spiegazione razionale non serve, è inutile. Tu puoi dare tutti i dati che te pare, puoi dare tutti i ragionamenti del caso, puoi costruirlo con tutto quello, non serve, non arriva, non passa, non è quello che viene recepito, viene smentita facilmente con sono complotti, sono false, sono fake news. È facile, è un attimo. Però al di là dell'attimo e del facile, quello che noi vediamo è questo, che noi siamo in qualche misura estremamente infelici, estremamente disillusi, estremamente, ci sentiamo fortemente traditi da quel tipo di impostazione. E quindi poi le conseguenze sono quelle che purtroppo vediamo abbastanza facilmente nella vita quotidiana, con tutto quello che ci sta capitando per contorno, perché chiaramente non è così facile la questione. Allora, quindi capite, dice Kuhn, al netto di tutti questi ragionamenti, che c'è un momento in cui quella famosa cumulabilità del sapere non vale più. Perché se mi crolla il paradigma, che era quello che fondava tutta la possibilità di cumulare il sapere, io mi trovo davanti a una situazione in cui devo andare a cercare qualche altro modo di capire il mondo. Nella fattispecie, dice Kuhn, le scoperte tolemaiche non sono più utili, non rientrano più nel mondo copernicano, perché appunto no, comporterebbero una serie di cambiamenti e di adattamenti impensabili, e quindi devo di fatto attraversare una fase che si chiama quella della ricerca e del sapere rivoluzionario, nella quale si affrontano una serie di possibili paradigmi alternativi, finché non se ne afferma uno che diventa quello sulla base del quale andiamo avanti. Perché questo è interessante da mettere a fuoco e tenere presente? Perché ci dimostra esattamente quello che dicevamo all'inizio, ovvero sia il fatto che il sapere scientifico è un sapere temporaneo. Per definizione è un sapere temporaneo. La scienza lo sa benissimo di non essere in grado di fondare un sapere certo. Tant'è che, andando avanti nella storia dei pensatori in proposito, arriviamo a Popper che, come dire, sanziona proprio radicalmente questo discorso, parlando invece di verifica del sapere scientifico, di falsificabilità del sapere scientifico. Dice giustamente, a quel punto, se questa è la situazione, è inutile che io continui a fare gli esperimenti qui, tanto lo so che funzionano, non serve a nulla, detto da un punto di vista della conoscenza ovviamente, poi vediamo. A me conviene andare a fare qui gli esperimenti. Perché? Perché il falsificare un qualcosa è comunque un passo avanti, è comunque una strategia per migliorare la mia comprensione, no? Che poi questa sia traumatica o non sia traumatica, c'è da discutere, perché moltissimi autori non sono d'accordo con Kuhn sull'incommensurabilità. Ed è un tema piuttosto centrale oggi, anche se non se ne parla molto, perché noi oggi siamo in una situazione complessa da un punto di vista di sapere scientifico, in quanto ci sono due paradigmi che non si riesce a mettere gli uni con gli altri, come saprete forse. Da una parte abbiamo la relatività einsteiniana per il sovratomico, e dall'altra abbiamo la meccanica quantistica per il subatomico, e non si azzeccano, c'è niente da fare, la questione è ardua. No, ci stanno a provare da non si sa più quanti anni con la teoria delle stringhe e tutta una serie di altre grandissime e roboanti avventure intellettuali, che però per il momento non hanno portato alcun tipo di risultato. Perciò noi siamo in una situazione oggettivamente complessa. Tra l'altro, e questo è interessante alla luce di quello che dicevamo per le anomalie, eccetera, che succede? Che per un certo lasso di tempo che ancora direi perdura in larga misura, ci siamo detti che ciò che accadeva nel subatomico, come quello che accade a Las Vegas, resta nel subatomico, per cui chi se ne frega, insomma sì, succedono cose strane, che sono molto strane, non so se conoscete qualcosa della meccanica quantistica, ma lì stiamo veramente a dei livelli di cose che accadono contemporaneamente, influssi che avvengono al di là di enormi lassi di spazio senza nessun apparente motivo, cosa che si chiama entanglement e viene utilizzato per farci i computer, ma non abbiamo capito come funziona, ovviamente, però insomma, a parte quello, ne succedono di tutti i colori. E quindi avevamo deciso, per evitare che tutto questo si ripercuotesse sul nostro sapere, che invece è così solido, stabile e tranquillo, che quello che succedeva nel subatomico lì restava e non dava fastidio a nessuno. Ora noi abbiamo sempre più prove del fatto che tutto questo ragionamento non si regge, perché ci sono una serie di cose, quali per esempio la fotosintesi clorofilliana, alcuni dicono la nostra stessa consapevolezza, che sembrano essere fondate esattamente su meccaniche quantistiche. Per cui non è vero che ciò che accade nel subatomico resta nel subatomico. Ciò che accade nel subatomico si ripercuote, ovviamente, perché, cioè, perché dovrebbe esserci una cesura? Il buon senso semplicemente mi dice, sì, io parto da qui, arrivo fino a qui vale una cosa sotto un'altra. Ho qualche difficoltà. È vero che c'è il crollo dell'onda di fase, tante cose, per carità, però continua a essere abbastanza inverosimile che ciò che, no, a un certo punto ci sia una soglia oltre la quale vale tutto un altro discorso. Quindi siamo in una situazione nella quale ragionare su questi argomenti è utile, perché ci stiamo trovando a viverli, poi non se ne parla, vero? No, da un punto di vista di diffusione di queste informazioni siamo abbastanza scarsi, tant'è che per esempio la gran parte degli autori che fanno questo genere di ragionamenti, e lo stanno facendo ormai da anni, perché vi faccio presente che la meccanica quantistica è partita agli inizi del Novecento. Cioè non è una cosa che è successa ultimamente, quindi, oh mamma mia, non abbiamo fatto un tempo a capirlo. È partita agli inizi del Novecento, ha vissuto i suoi momenti proprio splendidi intorno agli anni 20-30, insomma, parliamo da un punto di vista della nostra concezione del tempo di oggi, parliamo di cose antiche, eppure ancora non siamo riusciti a venirne fuori. Abbiamo tipo, che ne so, 15-18 teorie diverse del come possa accadere, con una serie di a priori, una serie di assiomi, una serie di pretese, una serie di leggi. È un mezzo, è un ginepraio infernale, estremamente interessante, ma infernale, ma di fatto noi non sappiamo. Il problema è questo, noi non abbiamo idea, non ce l'abbiamo sto fondamento sulla base del quale possiamo ricostruire. Continuiamo a tenerci quello di prima, che peraltro era comunque abbastanza problematico, tant'è che lo stesso Einstein, in un momento di scoramento, disse tutto è cambiato, eppure nulla è cambiato, perché la relatività di per sé come parola ci dovrebbe dire esattamente che il sapere cambia a seconda dei contesti, cambia a seconda delle situazioni, cambia a seconda delle posizioni nel mondo e delle caratteristiche di quello che stai provando, insomma quello sarebbe il senso della relatività, no? Quindi è un altro cambio paradigmatico contro quello che era diventato un sapere mummificato, come dire, paralizzato, pietrificato precedentemente. Solo che, ecco, quel paradigma lì non lo abbiamo assolutamente preso in considerazione, tant'è che vi ricordo, all'indomani della famosa pandemia, la domanda perenne che veniva rivolta a chiunque avesse uno straccio di apparenza di esperto era: vogliamo certezze. Quali certezze vuoi che te diamo? Certezza è una parola che non è proprio banale, ragazzi. Io personalmente la leverei dal vocabolario, se fosse per me. Però certezza rinvia a tutto un insieme di assiomi non detti sul processo di conoscenza che noi stiamo scoprendo essere tutti sbagliati. Quindi non ci sono certezze, non sapevamo quello che dovevamo dire, tant'è che lì si è visto in modo perfettamente evidente come si fa la scienza. Tutta gente che la pensa in modi diversi, si dice le parolacce gli uni con gli altri, litigano, fanno cose, poi qualcuno a un certo punto sulla base di esperimenti sui quali si può discutere per motivi, per tutte le ragioni del mondo, perché anche lì ci sono tutta una serie di altre ricadute che magari mo indichiamo un minimo, ma possono comunque essere problematiche, ecco, a un certo punto si genera un consenso plurisoggettivo che è la nuova forma di paradigma. Però capite che tra questo e la certezza c'è una certa differenza. Però noi quella vogliamo, perché noi siamo ossessionati, e questo è uno dei primi step, diciamo, verso un discorso un po' più complicato che faremo fra qualche tempo, una delle nostre ossessioni principali ha a che fare con la stabilità. Noi abbiamo un'esigenza immaginale profonda di stabilità e di, come dire, certezza. Perché molti autori convengono, e credo di essere parte della schiera, per il fatto della nostra instabilità esistenziale, la nostra instabilità essenziale. Cioè noi siamo, e questo potrebbe essere uno dei grandi problemi, ragazzi, perché più ci penso, più secondo me sta cosa è indicativa. Noi siamo l'unica specie di cui abbiamo notizia, o che crediamo, perché poi sull'intelligenza animale ci sarà da discutere, ma insomma comunque è un altro aspetto interessante. Comunque noi siamo gli unici che sanno di essere mortali. E sta cosa, anche lei, non è che ci abbiamo fatto granché pace nel tempo. Sebbene siano 5, 6, 7 mila anni che ne siamo al corrente, ancora non la viviamo bene, anzi più andiamo avanti e peggio la viviamo, se vogliamo essere onesti, no? Perché noi siamo quelli che hanno rimosso il problema. Facciamo finta che non ci sia, per un verso o per l'altro. Lo facciamo da un punto di vista architettonico, no? Prendi i cimiteri, tutti i muri, dietro. Se sa, non vogliamo sapere che c'è, non ci interessa, abbiamo una frequentazione, la morte stessa è diventata un fatto che diventa spesso e volentieri medicalizzato, dietro le tende negli ospedali, in altri posti non c'è più. Poi prendete un qualunque quadro dell'Ottocento, la morte di qualcuno, c'era la famiglia tutta intorno al letto, i bambini che giocavano, i cani, questo che parlava fino all'ultimo, poi moriva e tutti quanti erano bene o male in una sfera di senso condivisa. Oggi noi pensiamo che la morte sia assurda. Il che è buffo, perché è l'unica cosa su cui, se vogliamo una certezza, lo diceva già Totò, quella è. La certezza è che moriremo. La fregatura è che non sappiamo quando. Tant'è che, come dice Bulgakov, in una delle frasi secondo me più intelligenti mai scritte, noi siamo mortali all'improvviso. È quella la fregatura. Noi possiamo essere mortali adesso. Ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, però il punto centrale è che la nostra vita, con questa consapevolezza, non si accorda. Noi siamo, ragazzi, fondamentalmente schizofrenici, ma è brutto pure. Ma dobbiamo esserlo, perché come altrimenti la affrontiamo sta cosa? Se te siedi a casa e stai fermo così aspettando di morire, è scomodo.
Se crei a qualche divinità, religione.
Esatto, ma comunque devi vivere. No? Allora o hai una fede di quella appunto incrollabile, lì è risolto, perché una volta c'è una fede incrollabile, hai trovato la chiave per vivere bene, perché a quel punto nulla più ti turba e va bene, però se non ce l'hai devi trovare delle altre strategie. Noi siamo quelli che fanno come se, è una delle chiavi di lettura della questione. Per chi non ce l'ha, per i nuovi e forse anche per quell'altro, perché non è detto che l'avessi già fatto, nella pagina delle lezioni su sociologica trovate un capitolo che si chiama capitolo 7, che ha a che fare con la produzione del senso, che è non recente capitolo di manuale che ho scritto io, dove ci sono tutta una serie di queste cose spiegate in modo abbastanza manualistico, per cui può essere utile. E uno dei capitoli si chiama esattamente fare come se, no? Che vuol dire fare come se? Vuol dire comportarsi nonostante alcune cose che sappiamo. Fare finta di, è una delle nostre strategie vincenti, ma è quella per la quale io sono uscito stamattina e ho detto a mia moglie: ci vediamo stasera. Che può sembrare una frase banale e del tutto insensata, però potrebbe non esserlo. Non so se mi spiego. Cioè tutte le nostre affermazioni che prevedono un futuro implicano che io stia facendo finta di non sapere che potrei morire da un momento all'altro. Ma io lo so. C'è poco da fare. È lì. No, è uno dei grandi problemi con i quali dobbiamo fare i conti. Io credo che sia il problema che ci ha causato una serie di difficoltà di sviluppo, come vedremo, ma sin dall'inizio proprio, no? Però di fatto tutta la strategia, tutta quella famosa sezione finita di cui parla Weber è interpretabile come un modo per convivere col fatto che noi siamo comunque mortali all'improvviso. A un certo punto ce ne dimentichiamo, a un certo punto non lo sappiamo, perché per fortuna la storia evolutiva e anche la nostra storia personale è tale che fino a una certa età tu, come dicono quasi tutti, da giovane ti senti immortale. È vero, è una consapevolezza che... No, arriva piano piano. Io ormai ne parlo perché ci convivo da un po', sono diventato grande, ma mi ricordo che quando ero piccolo mi sarebbe mai passato manco per l'anticamera del cervello. Mi rendo quindi conto pure che non è un discorso particolarmente facile da gestire né particolarmente digesto. Però per esigenze, diciamo, ulteriori, al di là della nostra personale problematica e traiettoria, è un problema che influisce pesantemente sul nostro essere al mondo e sui modi con cui noi siamo al mondo. E si ripercuote in particolare sul tema che trattiamo in questo corso di laurea, perché la sicurezza è vicinissima a tutti questi argomenti, ragazzi. Non è casuale che questo corso sia interessante, sia di successo, sia replicato, eccetera, eccetera, perché sicurezza è una parola che costella perfettamente con certezza, con controllo e tutte queste cose. E tutte queste parole, guarda caso, sono quelle che servono a, no, limitare le possibilità che ti succeda qualcosa di inatteso. La possibilità che torni a casa. Quello. Il tema è terribilmente connesso con questo argomento. Lo è connesso in modo che per me sta diventando patologico oramai, no? Che ho visto quest'estate, cioè, c'erano i tappeti, quelli su cui si salta dei ragazzini che ti diverti come un matto, no? Normalmente erano tappeto con uno che saltava. Adesso c'è tutta una struttura intorno con dei ganci e degli elastici, tu ti metti una imbragatura e salti in modo che non possa succedere assolutamente nulla. Tu dici, che lo faccia a fare sta cosa io? Così è terribile, guardi, io non ci credo. Come tutta una serie di cose che in quanto sessantenne ho fatto quando appunto le facevamo come se fosse normalissimo, e oggi se lo dici a qualcuno, oddio, hai fatto questo? Sì, io andavo in motocicletta senza niente, senza un casco, senza i guanti, andavo sullo skateboard in modo che mi sono tagliato e sfasciato tutto, vedi? Ma era normale. Oggi no, oggi qualsiasi cosa tu debba fare la devi controllare, regolamentare, inquadrare in qualche genere di cosa, trovare chi è eventualmente responsabile se dovesse capitare qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. I sensi di marcia e gli stop sulle piste da sci. Ragazzi, cioè delle cose che so, per noi sono impensabili, eppure sono lì. E se sono lì c'è un motivo, e da sociologo mi devo interrogare qual è il motivo. Il motivo è che io sto tentando sempre di più e con sempre minor successo, purtroppo, per chi continua ad andare avanti su questa strada, di ordinare, regolare il mondo in modo che non mi faccia sorprese di sorta. Che io sia certo che non mi capiterà mai niente, ma non è pensabile che io sia certo, perché se prendiamo Ungaretti, che ci dice Ungaretti? Si sta come foglie d'autunno. Come d'autunno le foglie sugli alberi. Non era solo un problema della prima guerra mondiale, è un problema nostro. Noi stiamo perennemente appesi e non sappiamo quando ci staccheremo. Questa è la condizione umana famosa di cui parlava Beck, ed è una condizione che andrebbe affrontata con altri strumenti che non la pretesa di risolverla, perché non la puoi risolvere. Facile, non puoi. A Roma c'è un detto molto, come dire, colorito, che però secondo me è perfetto, che dice: a chi tocca non si ingrugna. Che la pette in un modo te la rende, insomma, secondo me più comprensibile. Cioè ci sono delle cose che accadono, fine, famoci pace, non è sempre colpa di qualcuno. Invece il nostro modo di costruire il sapere, la convivenza sociale, la regolamentazione della convivenza sociale è costruito esattamente al contrario, però si è fatto in modo che si possa sempre, o perlomeno si affermi di poter sempre trovare chi è il responsabile di qualcosa che accade che non ti aspetti. È una caccia responsabile perenne, e a fronte della caccia responsabile perenne ci sono tutte le strategie che ogni tipo di organizzazione mette in atto per poter dire: non è colpa mia. Questa è la storia, diciamo, come dicono gli inglesi, in a nutshell, del nostro tempo, è questa, ovvero sia è un costante pensare a dei modi per poter non essere chiamati in causa. Pensate alla burocrazia, pensate a tutti i regolamenti, pensate a tutto quello che accade ovunque, tutto quello che noi facciamo, e sta diventando una cosa veramente insopportabile da un punto di vista gestionale, è fatta perché si possa dire: io non c'entro. Senza preoccuparti del fatto che ciò che stai facendo ha senso, ha forma, ha contenuto. No, quello che tu devi fare è formalmente, ineccepibilmente non essere perseguibile. Dopodiché, se quello che hai fatto poi non corrisponde con questo, non è importante. Quella è la tragedia, cioè c'è uno scollamento fra forma e contenuto radicale, e ve lo dico dal punto di vista della formazione e anche del modo di concezione dell'università da parte di tanti. È importante imparare all'università, è importante uscire con un pezzo di carta che dice che hai studiato. La differenza è lì. No? Perché nel tuo curriculum serve che tu abbia una laurea, ma mica c'è scritto che devi averla avendo capito quello per cui ti sei laureato. Quello è secondario, per cui qualcuno si pone il problema e magari studia, ma tanti altri no. No? Se tu fai i corsi di formazione nelle aziende, ti interessa che quelli imparino? No, a te interessa che qualcuno abbia passato 20 ore dicendo delle cose. Perché quando qualcuno dovesse chiederti: hai fatto i corsi? Tu dici sì, eccoli. Dopodiché, che quello abbia parlato, abbia fatto comprendere, non abbia fatto comprendere, gli altri abbiano credito, non abbiano... Non è un problema. Ed è tutto così. il che rende un po' complicato vivere per chi ragiona in modi diversi. Che chi ragiona su questo tipo di cosa formale è una pacchia, perché puoi fare miracoli, no? Comprese una serie di truffe infinite, come avrete sentito parlare del 110%, il piano di recupero, eccetera. Tutto quello che sentiamo spesso e volentieri si gioca esattamente su questa questione, perché questa questione per noi è diventata vitale, come tutte le certificazioni, come tutti i discorsi sulla qualità, come tutto quello che vi dicono costantemente. Sono cose che, se le andate a guardare con un po' d'attenzione, non hanno nessun tipo di senso, perché richiedono tutte quel tipo di sapere con certezza allegata che noi sappiamo benissimo di non essere in grado di avere, né di utilizzare. E questo è uno dei grandi temi del libro di Beck, come vedrete, perché poi ne parliamo ovviamente perché è parte di tutto quanto il percorso, però insomma sono quelle cose che sarebbe carino tenere presenti. E sono delle cose che sono, dal mio punto di vista perlomeno, strettamente connesse col fatto che la nostra gestione della nostra condizione esistenziale lascia un po' a desiderare, mettiamola così, per non voler dire di peggio. Domande?
No, sono una personale. Quando lei ha fatto l'esempio del sistema di sicurezza, insomma dell'ossessione, magari mi rifaccio pure, perché ho letto il libro di Bauman, Il mondo dei viventi.
Bauman spesso e volentieri dice delle cose abbastanza consonanti, devo dire. Sì.
Lei non lo considera progresso usando il termine?
Se devo essere onesto, no.
Però
caschi sulla moto, ma ti dirò, tutti no, nel senso che noi siamo sopravvissuti tutti, come posso dire? Io che, guarda, allora, la cosa evidentemente qui richiede un doppio standard di risposta, nel senso che da un punto di vista istituzionale non posso dirti che è un grosso miglioramento. Da un punto di vista di considerazione personale e di visione complessa della qualità della vita, io qualche grosso dubbio ce l'ho, nel senso che da un punto di vista quantitativo è vero, probabilmente salvi un sacco di persone. Da un punto di vista qualitativo però è anche vero che tu, per salvare un pugno di persone, rovini un'esperienza meravigliosa di vita a tutti gli altri. Perché andare in casco, andare in motocicletta col casco o senza, è completamente diverso. E questo vale per andare in montagna, vale per andare... Cioè, lo stanno dicendo in tanti, che c'è il fattore del rischio, è un fattore che... per certi versi arricchisce l'esperienza della vita, e non è casuale che gli sport estremi e le situazioni estreme stiano andando oltre qualunque tipo di possibile controllo e possibile regolamentazione, no? Perché c'è quel qualcosa che in qualche misura parla delle nostre dimensioni interiori, soddisfacendo degli istinti che sono lì. Quello è il problema, non è che fai se metti tutte queste regole, tutte queste attenzioni, risolvi la questione, perché tu resti con un... famoso, no? Il famoso punto che non riesci a grattarti, che è lì e che piano piano, e poi allora che fai? Fai i contest con i selfie che te devi sporgere e fare fotografie e poi caschi di sotto. Fai l'esperienza che vai in montagna senza nessun tipo, vai in montagna a cazzo, io vado in montagna da anni e vedo gente che arriva in montagna con delle cose addosso e dici tu stai cercando di morire, lo stai facendo apposta, che poi vieni con le gioce e l'infradito a arrampicare a 4.000 perché non va, eppure lo fanno. Capito? Quindi, come dire, tra quello che ci raccontiamo e la prassi c'è uno scarto, c'è niente da fare. Allora, ne vogliamo parlare di sto scarto o no? Perché non è che uno, due, tre, ma sono tanti. Ed è una percezione che credo abbiamo un po' tutti, che in certi casi qualche esperienza che può essere rischiosa però è molto più soddisfacente di altre. Ti dà un qualcosa di percezione di te, qualcosa di emotivo.
Deve esulare da tutto ciò che poi magari mette a repentaglio gli altri, perché tipo uno così anche guida l'ubriaco è sicuramente una bellissima esperienza.
Certo, chiaramente, su questo diciamo che per il momento ci limitiamo alle cose che riguardano noi stessi, evidentemente, però pure lì è complicato. Per tu pensa che una delle feste più importanti romane erano i Saturnali. I Saturnali erano cosa? Un momento in cui le norme non valevano più. I romani, da questo punto di vista, ragazzi, avevamo capito un sacco di cose. Io più ci penso e più mi rendo conto che... E questo poi l'ha ridetto anche Maffesoli dopo, dicendo perché abbiamo rinunciato al carnevale? Perché il carnevale, in un certo senso, era più o meno questo. Il carnevale era poter andare in giro travestito senza che qualcuno sapesse chi eri, e quindi potevi finalmente ubriacarti, mettere mani addosso alla gente, essere antipatico. Tutta una serie di cose che noi abbiamo costantemente messo alla berlina, poi restano. E noi non siamo perfetti, noi siamo anche stronzi, siamo anche insopportabili, siamo anche brutali, siamo anche del tutto egoisti. Tutto questo in qualche misura non puoi far finta che non c'è, perché se fai finta che non c'è diventa patologico. Allora i romani che si sono detti, sai che c'è? Famo che 3 giorni succede l'ira di Dio, dopodiché il resto del tempo si campa meglio. E funzionava. Perché la questione qual è? Che tu non hai bisogno di un equilibrio quantitativo in queste cose, hai bisogno di un equilibrio qualitativo. Ovvero sia, basta che tu sappia che c'è un giorno nel quale non devi fare quelle cose che fai tutti i giorni, che te stanno qui come un macigno, non devi rispondere a certe convenzioni, non devi essere parte di certi giochi, un giorno nel quale puoi essere altro. E questa prospettiva di solito ti permette di andare avanti per tutto il tempo. Questo dice anche Colli, ed è l'unico modo col quale noi possiamo campare, ragazzi, perché se noi volessimo, che è quello che stiamo facendo oggi, una felicità e una gioia che siano quantitativamente paragonabili al dolore, alla noia, alla seccatura che c'è nella vita normale, non ci avremmo mai. Colli ci dice questo, i greci avevano capito che basta un frammento di gioia per equilibrare una vita di sofferenza. Che se non la metti su questo piano, se non esci dal quantitativo e passi al qualitativo, sei condannato. Allora valgono tutte le teorie che ti dicono che la vita è sofferenza, la vita è rottura di palle, la vita è brutta, per tanti versi la vita è brutta, ragazzi. Voi ve ne rendete conto poco, ma man mano che vai avanti, te ne accorgi che il conto non può essere paro, non può essere un conto, una partita doppia nella quale metti felicità di qua, tristezza di qua, le cose si equilibrano, perché non funziona. Non regge. Allora tu devi poter sapere che ci sono dei momenti in cui sarai felice, nonostante il fatto che la vita possa rompere tanto, tanto, tanto le palle. Allora, quella prospettiva ti permette di vivere. Bene, anche. No? Tant'è che parliamo di bella vita, parliamo, cioè, voglio dire. Però se tu non esci dalla mentalità attuariale, non esci dalla mentalità contabile, sei rovinato. Perché che pretendi dalla vita? Che per ogni cosa che ti capita male ce ne debba essere una che la compensa immediatamente? Sta in banca, accomodati, non accadrà. So che è brutto dirlo, però ve lo comunico. È chiaro che su questo, ragazzi, io ci sto pensando da anni e non è che abbia nessuna soluzione. Però se ragiono sulla complessità dell'essere umano, mi rendo conto che tutte queste soluzioni che noi stiamo tentando di mettere in campo sono pertinenti soltanto a una sfera, a una delle nostre dimensioni, e manco quella più particolarmente affidabile. Sono tutte scelte razionali, scelte calcolate, scelte ponderate, ci dicono, poi se quello si può discutere, perché come ben sapete tante di queste strategie hanno anche a che fare con dei mercati particolari, delle nicchie, delle cortesie, insomma, lasciamo perdere. Però, facendo conto che lo stiamo facendo semplicemente in buona fede, allora questa buona fede, secondo me, crea delle difficoltà, perché il nostro modo di essere nel mondo, di stare bene nel mondo, non è soltanto razionale, non è soltanto mirato alla nostra conservazione. Anzi, moltissimi dicono che è in diretta correlazione la qualità di questo essere al mondo con quanto noi siamo disposti a sciupare. Non so se vi ricordate lo sciupio vistoso di Veblen come teoria, oppure tutte le questioni del potlatch, del dono sprecato, dello scialo, di tutte queste cose, no? Noi siamo anche quelle culture lì, non siamo solo questa. Per quello vi facevo il ragionamento all'inizio, ricordatevi che qui ragioniamo in un certo modo, ma non tutti ragionano così, ci sono tanti che ormai sono portati a ragionare così per motivi di globalizzazione, ma le radici delle culture sono molto diverse, molto lontane, molto divergenti da questo punto di vista, no? E noi ancora oggi, e questo è uno dei problemi del mio ragionare spesso e volentieri, ancora noi oggi ci comportiamo in modi che ottemperano a questo discorso dello sciupio e dello spreco, ragazzi. Cioè, pensate a tutti quanti gli oggetti di lusso, pensate a tutti quanti i mercati di lusso, pensate a tutto quell'enorme giro di risorse che in qualche misura suscita dei problemi etici, perlomeno a me succede dei problemi etici quando poi lo metto a confronto con la crescente povertà assoluta, gli squilibri, la mancanza d'acqua, di cibo, eccetera, e c'è qualcuno che spende. L'altro giorno ho sentito la televisione, un altro po' accaduto, vi potete permettere questa macchina semplicemente per 380.000 euro. Calma. Come semplicemente per 380.000 euro? Però è lì, no, c'è tanta gente che fa la fila per comprarla. Capite che se cominciamo a guardare i fatti in modo un po' diverso, Noi cerchiamo di ottemperare a questa necessità di sciupio in altri modi che siano un po' meno devastanti. Siamo così convinti? Sappiamo l'uso della droga, l'uso dell'alcol, l'uso di tante altre sostanze più o meno di sintesi, quanto è diffuso. Come lo spieghiamo questo discorso? Lo sanno tutti ormai che fanno male, non è una novità. No? Da un punto di vista di informazione siamo stati tutti ben redarguiti e informati, eppure continuiamo. Quindi, no, c'è quella famosa pulsione di Thanatos di cui parlava Freud, sul quale possiamo discutere estensivamente, però c'è una componente in noi che è fatta così. Allora, vogliamo far finta che c'è? Non sta andando bene. Dovremmo trovare un modo per, no, trovare dei modi per conviverci, per gestirla, per eventualmente controllarla un po' meglio. Perché una delle tante cose che derivano da questo problema, per esempio, è l'eterno problema delle dipendenze. Noi oggi abbiamo dipendenza da qualsiasi cosa. Non soltanto dalle sostanze stupefacenti e dalle droghe e dagli alcolici, abbiamo dipendenza dal sesso, dal gioco, dalla frequentazione altrui, ditene una, cioè l'essenziale. Però non è più il problema, non è manco più ciò da cui dipendi, ma è il fatto di dipendere. Capite? Quindi questo costella un po' con quello che vi dicevo prima, del fatto che appunto cerchiamo di essere, di chiamarci fuori, di non essere responsabili. Sono tutti i modi attraverso i quali rinunciamo a una diretta responsabilità. Io dipendo, quindi finito. Già il gesto, già l'atto in qualche modo è un abdicare a una propria autonomia. No. Bisogna un attimo cercare di complicarsi un po' la vita, e vi garantisco che è pesante, perché uno poi ha delle sue certezze più o meno incrollabili sulle quali si è costruito, no? Perciò è anche una storia di biografie, di tutto. Però ci sono dei casi nei quali hai delle difficoltà ad aderire, perché ti rendi conto che, sebbene sia strano dirlo, sebbene non rientri nei vari canoni correnti del modo in cui affronti i problemi, quel tipo di affrontare le questioni fa sì che le questioni diventino poi inutili e insensate. Cioè, come fai a fare? Qual è il senso di questa attività fatta in quel modo? C'è da discutere, poi è chiaro, risposte purtroppo zero carbonella. Però, insomma, credo che perlomeno cominciarsi a fare le domande possa non essere una cattiva idea. E la questione ruota parecchio attorno a questo, perché, come vi dicevo, noi siamo vittime di un'autorappresentazione fallace. Cioè, noi ci rappresentiamo ormai da un po' come essenzialmente razionali. Tant'è che con Cartesio, che come imparerete diventerà uno dei nostri bersagli polemici preferiti, anche perché continuo a leggere e continuo a trovare gente che c'ha con Cartesio, quindi non so solo io, è proprio una questione di parecchi che riteniamo che abbia segnato un certo momento problematico per la nostra cultura. Con Cartesio noi abbiamo optato per questa soluzione, no? Cogito, ergo, sum. Perfetto. Che vuol dire questo? Vuol dire che sono fin tanto che sono razionale, perché cogitare è pensare razionalmente. Ora, alla luce di quello che vi dicevo prima, delle scale dei problemi, noi siamo stati, come vi dicevo, seminalmente umani da 3 milioni e mezzo di anni fa ad oggi, e razionali forse da 15.000 anni, ma sto tenendo molto ampio. Come faccio a legare l'umanità alla razionalità quando la razionalità per la gran parte dell'umanità non c'era? Questo è un problema scientifico semplice, non ve lo sto mettendo con delle ripercussioni particolari, però quello che vi sto dicendo è che noi, come continuiamo a misurare il tempo con gli assiri babilonesi, continuiamo ad avere un'idea di noi che non sta né in cielo né in terra. Perché qual è la nostra cosmogonia? Che il mondo è stato creato in 7 giorni e che Dio ci ha fatti tagli e quagli, come siamo adesso, con la polvere e il suo spirito. Dopodiché ha preso la costola e ha fatto voi. Fine dei giochi. Fino alla fine del 600 eravamo tutti convinti, con un pastore scozzese, che il mondo fosse cominciato alle 9 di mattina del 28 ottobre 4004 avanti Cristo. Ho fatto i conti bene. Quindi vuol dire che il mondo c'aveva 7.000 anni, manco, più o meno, insomma, diciamo, grosso modo 6.000 anni. Okay. E che nulla era cambiato nel frattempo. Noi eravamo quelli che eravamo. Le montagne erano quelle che erano, tutto era identico a se stesso, e potevi ragionare in termini dell'avvento del Salvatore, del cambiamento, perché insomma tutto sommato rientrava più o meno nella questione. Dopodiché, come probabilmente vi racconterò un po' meglio, ci sono stati una serie di passaggi per i quali si sono aperti dei varchi e improvvisamente abbiamo cominciato a considerare che la Terra potesse essere un tantino più antica da 6.000 anni, fino ad arrivare agli odierni, no, pugno di miliardi. E già su quello è stato difficile, ci è voluto. Sull'uomo abbiamo lavorato ancora meno. Vi ricordo che Darwin, che tra l'altro era un fortissimo lettore di uno dei primi geologi, che era uno dei primi che stava parlando del fatto che ci fosse un tempo profondo, perché sta roba, ragazzi, è successa tutta quanta l'altro ieri, perché vi ripeto, se voi andate a leggere, sto leggendo un libro bellissimo, che ve lo dico, ma poi non è ovviamente necessario, che si chiama Montagne della Mente, e che è scritto su come mai le montagne sono diventate così popolari, perché fino a fine 600 le montagne erano evitate da tutti, salvo che dai briganti, gli sfigati e gli eretici. Cioè, stavano solo loro, perché erano posti che non, proprio nessuno ci voleva andare, erano orrendi. Okay. Tra questo, fine 600 e oggi, 350 anni manco, le montagne sono diventate uno dei luoghi più magnetici, affascinanti, iconici, se vogliamo usare un aggettivo che va per la maggiore, del pianeta. Com'è successo? E che è successo nel frattempo? Perché appunto noi abbiamo abituato a pensare che il mondo sia stato più o meno sempre come adesso. Manco un po', ragazzi. Fino all'altro ieri il mondo era un posto che ragionava in modi totalmente diversi da questo. Ma una cosa è rimasta uguale. Il fatto che secondo noi l'uomo, quello che chiamo un po' il mito della nascita di Atena, è comparso com'è dall'oggi all'indomani senza doverci porre alcun problema. Ma c'è un altro aspetto interessante della nostra cosmogonia, ovvero sia il fatto che contempli la creazione come una cosa che è durata 6 giorni. Non c'è processo nella nostra cosmogonia, ragazzi. Quel pensiero processuale di cui più o meno stiamo parlando dall'inizio della lezione non è da nessuna parte. La nostra cosmogonia dice: allora Dio ha fatto il mondo, ci ha dato le chiavi, addio, fine. Le cose stanno così. E sapete quanti milioni di persone ci sono che sono ancora convinte che stiano così? Tanti. Troppi, oserei dire, però comunque diciamo tanti per evitare giudizi valoriali. Però noi ancora oggi abbiamo una consistente parte della specie umana che è convinta di essere stata creata da Dio in 6 giorni e di essere stata messa al controllo del mondo. Fine. Vi sembra che questo non abbia un problema con l'ambiente? Che ha detto il Papa ultimamente, proprio l'altro giorno, ha detto: noi non siamo stati dei buoni custodi, che è esattamente la stessa questione, ma, come dire, in qualche modo la complica un po', perché Dio non è che ci ha detto: ti fa come cazzo te pare, ha detto: abbi cura di questo giardino. Tant'è che il concetto di cura è uno di quelli che oggi sta riemergendo, perché improvvisamente ci stiamo rendendo conto che forse, però è uguale, la prospettiva è la stessa, capite? C'è stata una cosa che è questa, non cambia, non cambia. Come non cambia? Cambia come, cazzo? Se non lo capisco, io mi scambio oggi, che sono uno stadio evolutivo iniziale di una funzione superiore come la ragione, come la fine dei giochi, come una cosa data e finita. E io non sono dato e finito, non sono manco perfetto. Non so se è chiara sta cosa. Io vengo da una pressione culturale millenaria che mi dice che sono la fine della questione. L'uomo è così, tant'è che noi ce la caviamo con tutte qua, la grandissima parte degli alibi, qual è bella la natura umana. Ma che cazzo ne sai di qual è la natura umana? Che non hai capito cos'è l'uomo ancora, manco lontanamente. Allora quale natura? Quale sempre? Di che parliamo? Parliamo degli ultimi 3.000 anni, e sai che ce fai da un punto di vista evolutivo con 3.000 anni? Sai che ce fai da un punto di vista evolutivo con 15.000, 20.000, 300.000 anni? Poco, perché se vogliamo tornare sulle scale della concretezza, vi faccio presente che la gran parte dei dolori che voi ancora spero non avete, ma avrete, ci vengono dalla stazione eretta, la quale abbiamo fatto 3 milioni e mezzo di anni fa. Allora io ho male ai reni oggi, perché 3 milioni e mezzo d'anni fa qualcuno si è alzato in piedi e ancora non siamo riusciti a trovare un modo per farci stare in piedi bene. Perché tutta la gran questione, la grandissima parte dei nostri problemi si focalizza su quello che è stato coinvolto nella stazione eretta, cioè qui, che prima stava messo così e mo sta messo per così, qui, che prima stava messo per così. 3,5 milioni d'anni. Allora io posso dire sinceramente che una funzione complessa come la ragione, che ha avuto 15.000 anni di tempo per cominciare a operare, è perfetta così. Come faccio a dirla sta cosa? Ma alla luce del buon senso, non lo dico da un punto di vista di scelte valoriali, dico soltanto dati alla mano. Io in 3,5 milioni d'anni non sono ancora riuscito a risolvere dei problemi di meccanica, che insomma manco teoricamente dovrebbero essere abbastanza semplici da affrontare, però sono già riuscito ad avere una funzione superiore perfetta. Posso perlomeno dubitarne, o no? Visti poi i risultati a cui mi sta portando, perché ci sarebbe, no, anche questo piccolo discorso da fare. Quindi questo è un po' il senso del perché parliamo di questi lunghi range di tempo, no? Perché sono lunghi, dipende dalla prospettiva. Per certe prospettive non sono lunghi per niente. Per il fatto che la Terra non cambi, la Terra abbia dei problemi, vi ricordo, io vado spesso sulle Dolomiti, e quest'estate ho visto un museo molto interessante. E questo museo molto interessante mi diceva che Passo Rolle, non so se siete presente Passo Rolle, siete mai stati dalle parti delle Dolomiti, ma insomma siamo a 3.008, insomma una cifra mi pare, insomma comunque bello alto, era un atollo, vuol dire che c'era il mare, tutta quella parte lì era sott'acqua, lo sappiamo benissimo perché abbiamo tutta quella faccenda dei fossili, no? Poi ve lo racconto un po' meglio, però... Questo, come dice giustamente l'estensore del libro di cui vi parlavo, a noi ci ha sconvolto al tempo, già negli anni nell'Ottocento, ci ha sconvolto perché ci ha dimostrato che manco le montagne sono per sempre, ragazzi. Manco le montagne, figuriamoci noi, figuriamoci quello che facciamo noi. Capito? Il mondo, la Terra, è un processo in divenire costante, lento, perché c'ha tempo. Quello è il problema. L'Everest si alza di 3-4 mm all'anno. Il Monte Bianco si abbassa di 3-4 mm all'anno. Chi li vede 3-4 mm all'anno? Nessuno. Però fai fra 3.000 anni. Te fai due conti, abbiamo una serie di questioni. Quindi, no? Non solo noi siamo mortali all'improvviso, ma ci troviamo su un pianeta che potrebbe dall'oggi al domani fare chissà che. Perché non è assolutamente detto che sia finita la tettonica a zolle, non è assolutamente detto che tutto si sia oramai stabilizzato e sia perfettamente posto lì come dovrebbe, no? Pensavano forse pure i dinosauri, abbiamo ben presente la fine che hanno fatto, quindi no. Allora, questo tipo di prospettiva storica, secondo me è fondamentale per poter comprendere il tema dell'ambiente, ma devi costruirla. Perché a noi non viene spontaneo pensarla, a noi viene spontaneo pensare che siamo comparsi dall'oggi al domani, tali e quali, discorrendo amabilmente con quelli che avevamo intorno e dicendoci cose sensate e ragionevoli. Noi proiettiamo costantemente ciò che siamo oggi su quello che è stato, ma anche soltanto 400 anni fa, anche soltanto 1.000 anni fa. Tant'è che Vico ci diceva, ragazzi, ci vuole immaginazione per fare la storia, perché la storia parla di cose che noi oggi non capiamo più. E so soltanto accadute 600 anni fa, 300 anni fa, già per noi sono impensabili. Ecco, tu figurati se questa cosa la metti su una scala un tantino più impegnativa, che diavolo viene fuori. Capite? Per cui se noi non cominciamo a rivedere radicalmente gli equilibri della rappresentazione, il nostro posto nel mondo e cos'è il mondo, abbiamo delle grosse difficoltà, perché quello continua la sua strada, è del tutto impermeabile a qualunque cosa noi facciamo o non facciamo in prospettiva, perché ha tempo, abbiamo, mi pare, se non sbaglio, 3 o 4 miliardi di anni prima che il Sole faccia quello che riteniamo debba fare, per cui di tempo ce n'è, insomma, voglia camminare, e noi saremo gli unici che non saranno lì a vederlo, ci sarà qualcun altro probabilmente, qualche altra manifestazione, qualche altra vattene a pesca. Però, insomma... Sarebbe carino esserci, a me, visto che siamo arrivati abbastanza avanti e tutte cose, sarebbe carino. Però bisogna costruire, fare in modo che questo accada. E non è ovvio, perché ragazzi, noi oggi veramente stiamo camminando sul filo del rasoio per quanto riguarda l'ambiente. Ok, direi un altro break. Potere di definizione che è di fatto questo... quasi potere taumaturgico con il quale tu alteri e modifichi le questioni e le loro rappresentazioni, le loro descrizioni, l'accettabilità. Pensate soltanto ai parametri del rischio. una volta su uno, una volta un altro, poi cambiano, cioè ci sono delle cose, per esempio sul vino rosso ci sono ormai siti e siti dibattute, perché il vino rosso una settimana fa male, una settimana è perfetto per qualunque tipo di trattamento, una settimana lo puoi bere, la settimana dopo no, per carità, è in continuo, abbiamo una produzione di questo tipo di, e quello è comico, però pensate semplicemente al potere di definizione come modo di escludere o modificare la realtà, no? Putin ha fatto il referendum nei territori occupati, oggi probabilmente proclamerà quei territori parte della Russia, è definizione, no? Prima, ieri erano Ucraina, oggi sono diventati Russia con un procedimento nel quale crede soltanto lui, però questa è la definizione, da oggi se attacchi quei territori succedono cose che ieri non accadevano, i territori sono gli stessi, le persone sopra sono le stesse, non è cambiato niente, è semplicemente cambiato il modo attraverso il quale tu definisci qualcosa. Tra l'altro questo cambiamento avviene attraverso una cosa che non è stata guerra, perlomeno ci ha detto lui, sempre potere di definizione, operazione militare speciale, alla quale non si applicano di conseguenza tutta una serie di criteri, convenzioni, leggi, normative e via discorrendo. E questo ha fatto Putin, stesso abbiamo fatto dall'altra parte con la faccenda del non riconoscimento dei terroristi come combattenti e quindi con la possibilità di escluderli da tutta un'altra serie. Cioè lo facciamo costantemente, ragazzi. Questo è il punto, uno degli aspetti focali che poi hanno moltissimo a che fare con il rischio, è che appunto il rischio è una forma di incertezza alla quale noi tentiamo di dare una veste prevedibile, questo è quanto. Però quelle soglie, no? Il fatto che tu hai il colesterolo a 200 va bene, ce l'hai a 210 va male, perché? Tu sta scritto. E in qualche modo questo oltretutto risponde alla mia specificità. No, quella di ognuno di noi, perché noi, anche lì ci sarebbe questa faccenda che non abbiamo ancora, cui non abbiamo ancora fatto pace, che il DNA ci fa essere unici tutti quanti, no? Ognuno di noi è diverso dagli altri, quindi mi spieghi come fa, com'è possibile che ci sia un qualche tipo di cosa che funziona per tutti? Infatti non è vero, come ben sapete i bugiardini dei medicinali stanno lì esattamente per contemplare tutti i casi nei quali il medicinale fa male a qualcuno che non è il suo target, forse, non so se avete visto. E questo ci riporta al problema dell'ambiente come anche grandissima rappresentazione visuale delle disuguaglianze, no? Non so se avete visto Grey's Anatomy recentemente o vedete Grey's Anatomy, che è una cosa secondo me bellissima dal punto di vista sociologico, dannosa come la grandine, perché quella sta generando intere generazioni di persone che sono convinte che la medicina possa risolvere qualunque cosa e salvare chiunque, cosa che purtroppo è palesemente non adeguata, no? Quindi crea delle aspettative che poi si traducono evidentemente in disillusione, frustrazione, eccetera. Vabbè, lasciamo da parte. Però con la pandemia è saltato fuori tutto un altro registro di cose che noi non avevamo mai preso in considerazione, ovvero sia il fatto che normalmente il farmaco è studiato per il maschio bianco adulto. Quindi non l'uomo di colore, non la donna, non il ragazzino, il maschio bianco adulto. Cioè noi stiamo ancora fermi là, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, tutte le pretese di oggettività, le pretese che ci vengono costantemente tirate in ballo nei fatti non ci sono, nei fatti c'è un pensiero che è fermo a una serie di criteri e di categorie che stanno lì da secoli senza che nessuno li metta in dubbio, ma forse in qualche modo faremo. Però per tutta la faccenda dei vaccini è successo esattamente questo, no? Quelli andavano bene per una categoria, perché cambiamo, no? Quindi devi beccare maschio, bianco, adulto, fine. Tutti gli altri più o meno, no? Ci siamo. Se andate a vedere appunto Grey's Anatomy, che da questo punto di vista è estremamente interessante, vi accorgerete che hanno creato un algoritmo, perché mo senza algoritmi non andiamo più da nessuna parte, vabbè, comunque hanno creato un algoritmo per l'assegnazione degli organi in caso di, sapete che c'è una lista d'attesa per le trapianti e tutte queste cose, dove alcune caratteristiche degli afroamericani funzionano come criteri di esclusione, per cui di fatto loro non gli piano mai gli organi, pur essendo quei parametri per loro normali, mentre per noi non lo sono, per loro lo sono, però guarda un po' che se dai t'attacchi. Quindi cerchiamo di essere un po' meno, come dire, autoindulgenti, perché facciamo schifo, ragazzi, da molti punti di vista. purtroppo, brutto dirlo, ma insomma, la verità è questa. Stavo guardando, io sono, come capirete, sono un discreto consumatore di serie TV, perché devo dire che al momento mi sembrano il discorso meglio articolato su tanti aspetti della nostra società, meglio dei romanzi, meglio di tante altre cose. Allora, stavo vedendone una l'altro giorno, anzi due, vi dico due perché una è stata molto bella per altri versi, del tutto inatteso. E c'era questa che si chiama Chicago PD, non so se vi capita di vederla, che devo dire è fatta spesso e volentieri molto bene. E c'era questo agente di colore che era stato appena trattato malissimo da altri agenti che, essendo lui in copertura, non sapevano che era un agente, quindi quasi gli sparavano, semplicemente per il fatto che era di colore, no? Come purtroppo accade abbastanza di frequente negli Stati Uniti. E c'era un suo collega che stava accanto a lui e gli dice: senti, io non te posso dire che lo capisco, perché non posso capirti, io sono bianco. Ed è una cosa che effettivamente, se ci pensate con un po' di, come dire, di trasporto, noi possiamo partecipare, ma non lo possiamo capire, perché a noi non ci verrebbe mai in mente di avere un problema per il fatto che siamo ciò che siamo. Non so se questa cosa è chiara. Quelli sono terrorizzati a uscire perché potrebbe qualcuno, a priori, semplicemente per come sono, decidere che sono pericolosi, che vanno arrestati, che vanno maltrattati, che vanno a volte uccisi. Ed è una cosa che noi non ce la possiamo raccontare, la possiamo dire razionalmente, la possiamo condannare, possiamo tutto quello che vi pare, ma non la proviamo, perché non la possiamo provare, perché noi siamo bianchi, ci ha detto bene, nella lotteria siamo capitati bene, ma è stancante che ancora dobbiamo fare questi ragionamenti oggi. E appunto non sono ragionamenti teorici, non sono ragionamenti semplicemente ideologici, sono ragionamenti con delle ricadute concrete in termini di capacità di cura, in termini di possibilità d'assistenza, in termini di modalità di supporto da parte dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quello che vorrei che vedeste è che questi meccanismi di disuguaglianza così profondamente radicati nella nostra prospettiva e nel nostro modo d'essere, non sono solamente un problema etico, che peraltro dovrebbero essere, ma sono anche una costante fonte di disuguaglianze concrete. Capite? Quello è il punto. Sono una fonte continua di disuguaglianze concrete, e questo si ritraduce, si ripercuote, si amplifica nel discorso sull'ambiente. Perché guarda caso le situazioni, le peggiori situazioni ambientali non sono quasi mai le situazioni dei posti dove ci sono quelli che hanno il vertice della famosa stratificazione sociale, sono gli altri. Noi abbiamo avuto ed abbiamo ancora da anni una fiorentissima industria di smaltimento dei rifiuti, ovviamente illegale, che doveva buttarli i rifiuti in Eritrea, in Somalia, no? A largo... Esatto, noi carichiamo, le nostre mafie caricano delle navi che hanno rimediato attraverso tutta una serie di movimenti, perché De Naviglio in giro ce n'è a sfare, di cui nessuno sa più che fine abbia fatto e dove andare, e li vanno a affondare dove? Sul Corno d'Africa, li vanno a affondare davanti agli stelli, in Africa, no? E dove vanno a affondare? Da un'altra parte? Tanto perché mica che poi peschiamo il pesce che ci mangiamo, no, non è che poi quell'acqua arriva qui, no, perché li danno in Africa, perché siamo stupidi, profondamente stupidi. Però come vedete questa cosa, al di là delle questioni, mette chiaramente in luce come tutti questi temi siano costantemente connessi. Non puoi affrontarne uno e lasciare gli altri, perché sono gli uni le facce degli altri. Sono soltanto aspetti di una enorme percezione errata, sia per quanto riguarda noi stessi, sia per quanto riguarda all'interno di noi tutta una serie di articolazioni e di divisioni, e ovviamente di modalità di sfruttamento, di ingiustizia, cioè, ne possiamo mettere quante ne vogliamo. Però è tutto strettissimamente correlato, e quello che salta chiaramente all'occhio è il fatto che noi ancora non percepiamo la dimensione globale dei fatti. L'idea che io possa andare a smaltire qualcosa di velenoso anche 2000 km più in là, 3000 km più in là, senza poi pagarne il prezzo, no? fa quasi sorridere. Ma tu non hai idea delle correnti, non hai idea degli equilibri, non hai idea della mobilità, dell'atmosfera, del se niente. Tu pensi che vai lì, butti una cosa lì e quella rimane lì, ferma, immobile, tanto per cambiare. Quindi è proprio, sono tutta una serie di toni immaginativi che ci si percuotono contro in modo estremamente concreto. Quindi vedremo nelle prossime lezioni quanto l'immaginale sia una componente fondamentale di questo. No, perché vi ripeto, il fatto che noi ci si immagini figli di Dio fatti e finiti è un atto di immaginazione, è un racconto mitico, c'è niente di realistico. Però noi a quello rimaniamo attaccati. Ok, allora, facciamo un brevissimo riepilogo di quanto abbiamo detto finora. Ovvero sì, abbiamo cominciato parlando della questione dell'ambiente e dell'emersione del problema dell'ambiente, che poi vedremo un po' meglio nelle prossime occasioni, perché l'abbiamo solamente accennato, perché quello porta con sé necessariamente cos'altro? Un rinvio a quello che abbiamo appena detto adesso in chiusura sul discorso della definizione, cioè il fatto che non ci fosse il problema dell'ambiente dice un sacco di cose, perché di nuovo la realtà e l'operatività all'interno della realtà non è ovvia e tutta lì squadernata. Ci sono degli aspetti del mondo che noi non prendiamo manco lontanamente in considerazione. Finché non succede qualcosa, le famose emergenze, le famose catastrofi, per le quali, oh cazzo, ma sta succedendo questo, non ci avevo pensato. Noi dell'ambiente, fino alla bomba atomica, non avevamo la minima idea. Era un dato di fatto, stava lì, nessuno lo considerava un tema, né tantomeno un problema. E questo, diciamo che in certa misura, è il primo momento in cui osserviamo in opera tutto quello che poi seguirà a proposito del rischio, perché noi oggi abbiamo una, come dire, percezione, una rappresentazione, una messa in scena, dice Beck nel libro appunto di Condizione Umana, del rischio che lo genera nel momento stesso in cui lo prende in considerazione, e spesso e volentieri lo fa a un certo punto. Cioè, oggi riteniamo pericolose e rischiose tantissime situazioni e tantissime sostanze, tantissimi fatti, che fino a 20 anni fa non lo erano. No, non so se voi vi ricordate il cambiamento nelle creme solari, tanto per dirne una. Quando ero piccolo io c'era la crema solare che era la copertona, ancora mi ricordo che era quella che c'era una bella donna formosa col cane che gli abbassava il costume e si vedeva il segno, e te l'idea era abbronzati, no? Bergamotti, tutta una serie, cioè a nessuno veniva in mente che facesse male. Oggi la logica qual è? Ancora prendi il sole senza uno schermo che ti protegga dalla possibilità di questo, questo, questo e quell'altro? Sono due cose, cioè, il fatto, l'atto è il tuo prendere il sole, la rappresentazione è radicalmente diversa. Quindi quello è diventato un rischio, prima non lo era, nessuno pensava che potesse essere un rischio, nessuno si poneva manco il problema, anzi più ne piove meglio era. Adesso improvvisamente sai che ti può capitare qualsiasi cosa, quindi forse è meglio che ti metti lo scafandro, forse è meglio che ti metti una sedia di cose catarinfrangenti addosso, o ti immergi in una soluzione di creme che facciano in modo sì che tu non ti succeda nulla, però insomma anche lì, come vedete, si tratta di una costruzione, di una presa di consapevolezza e di una sua elaborazione in una chiave sempre più tendenzialmente allarmistica e ansiogena, perché quello di fatto stiamo facendo noi oggi, no? E questo poi abbia delle, come dire, anche delle motivazioni di controllo, politiche, di potere, per carità, lo possiamo senz'altro affermare. Ma il fatto che funzioni così bene esula da questo discorso, vuol dire che si rivolge ad una parte più profonda di noi che in qualche misura è attualmente estremamente a disagio. Uno dei motivi per i quali probabilmente siamo così a disagio, come vi stavo accennando, è che il nostro paradigma, del quale abbiamo cominciato a parlare, è arrivato, secondo me, al momento in cui va sostituito, perché non tiene più. Ma il problema, come vi dirò con calma, è che non solo il paradigma più recente, quindi quello della modernità, quindi quello della certezza scientifica, quindi quello col quale siamo tutti cresciuti, sta manifestando grosse difficoltà a mantenere un contatto col reale, ma secondo me è addirittura ancora più a rischio la situazione, perché anche quello più profondo, che non sapevamo manco che c'era, e di quello di cui parla Beck nelle Metamorfosi del mondo, no? Quando dice il cambiamento è quando cambiano alcune cose ma altre restano, la metamorfosi è quando cambia tutto. Ecco, secondo me noi siamo lì oggi, questo è il problema. E quindi non abbiamo gli strumenti per capire quello che sta accadendo, perché ce lo siamo detto, descritto e raccontato finora in un certo modo, e quel certo modo a me pare che non tenga più. Però è un mio problema, poi chiaramente ognuno di voi interpreta, legge e comprende in modo suo, insomma. Però io tendo a mettere in chiaro i temi. Ecco, dal mio punto di vista non è semplicemente il paradigma moderno che c'è, perché dobbiamo cambiarlo ma rimaniamo sempre qui. No, qui dobbiamo cambiare tutto, perché altrimenti non rimaniamo da nessuna parte. Però staremo a vedere. Ok? Perfetto. Allora, ragazzi, grazie.